pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Chi sei tu, Parenzo?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruciani, dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere.
Ma chi ha detto che il casteggio non è serietà? E Pulcinella, te lo ricordi, diceva casteggiando, casteggiando.
Io vi adoro, ogni giorno vorrei fare la zanzara.
Appena finito la trasmissione e l'ormai ex sindaco di Roma Marino diceva la sua con un messaggio urbi e torbi via internet. C'è questa cosa ridicola dei 20 giorni, Parenzo, i 20 giorni dimissioni.
Ma non ha ancora presentato le dimissioni?
Sì, è ancora formalmente
sindaco.
No,
non le ha proprio neanche presentate.
Ha celebrato un matrimonio, oggi ha celebrato un matrimonio, le dimissioni ritirabili in 20 giorni. Poi oggi il sindaco di Roma dice anche, pur di cacciarmi via, mi avrebbero messo anche la cocaina in tasca. Questo significa però che non ti sopportava più nessuno. Cioè, a parte che non è vero che ti avrebbero messo la cocaina in tasca, ma se lo dici significa che intorno a te c'era proprio un... Perché l'idea che lui sia l'unico baluardo contro la mafia è ridicola. È ridicola l'idea che vuole diffondere Marino, cioè che senza di lui c'è la mafia, è ridicola, patetica, non ha senso questa cosa. Sembra che alla fine di tutto ci sia solo Marino, o Marino o la mafia, dai, su.
Ho compiuto la mia scelta, presento le mie dimissioni, sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni.
C'è un personaggio che sta emergendo, caro Parenzo, un personaggio che sta emergendo in maniera forte, decisa. Lo vedete spesso, per chi ha voglia di farlo, naturalmente nei talk show televisivi, lo vedete spesso ospite di numerosissime trasmissioni. Fa l'assessore a Roma alla sicurezza, credo, una cosa di questo tipo. È un magistrato che ha combattuto la mafia, ha fatto catturare Brusca, si chiama Sabella. Quello che ha detto che noi facciamo...
Forte Sabella, sì.
Sì,
forte.
Sabella è quello che ci vuole mandare in galera, in sostanza. Quello che vuole... È quello che dice,
no,
che le telefonate...
No,
beh,
però...
sì, che gli scherzi che fa, sono, che facciamo, sono, mettono a repentaglio le istituzioni e dunque vanno bloccate dalla magistratura, dall'ordine dei giornalisti. Un tipo così, simpatico, divertente. Oggi ha detto, se ti chiamasse, gli hanno chiesto... Se ti chiamasse Renzi per fare il sindaco oppure per fare il commissario, cosa faresti?
Io sono Renzi, la chiamo e le chiedo, Sabella vuol fare il sindaco di Roma, ma ti possiamo candidare? Lei che risponde, se io fossi Renzi.
Mi dà un numero di telefono che la richiamo io, così sono certo che non sia la zanzara.
Poi dice che scolerebbe
simpatico,
una bottiglia
però.
Di vodka, sì, simpatico sicuramente. Per quanto possa essere simpatico uno che ti dice che noi che noi andiamo, come dire, no, dobbiamo essere
c'è
denunciati.
Spazio per tutti, c'è spazio,
sì,
per
sì,
tutti.
Sì, sì, ma cominciasse a fare l'assessore o comunque a...
No, ormai non più.
Ormai non più, invece di denunciare la zanzara.
Se le chiedessero di candidarsi a sindaco, se il PD glielo proponesse?
Mi scollerei una bottiglia di vodka e poi comincerei a ragionarci, però.
L'altra cosa... ancora ridicola è quello che dice il Partito Democratico, o almeno alcuni esponenti del Partito Democratico, per esempio uno che non è di Roma ma di Milano e forse si candiderà anche a Milano, che si chiama Fiano, il quale dice sono errori di una persona, non di un partito. Cioè qualcuno vuole far passare l'idea che Marino sia una sorta di marziano rispetto al Partito Democratico. Io voglio ricordare a tutti, perché le cose vanno ricordate, perché l'amministrazione di Alemanno è stata un disastro assoluto e sicuramente colpa del centrodestra a Roma, ma Marino non è che viene dal nulla. Cioè Marino era addirittura in corsa per diventare segretario del partito. Fino a poco tempo fa c'erano i mariniani, c'erano quelli della corrente di Marino nelle istituzioni del Partito Democratico. Cioè, io ne conosco alcuni che erano mariniani, cioè messi nella segreteria del PD in quota Marino. Cioè, Marino è parte integrante del Partito Democratico. Dunque, la sconfitta di Marino a Roma, il disastro di Marino a Roma, è uno dei più grandi disastri dell'amministrazione di sinistra in Italia, in particolare a Roma. Su questo non c'è dubbio. Poi, per carità, si possono anche vincere le elezioni nonostante Marino, però non è un marziano rispetto al partito.
Ma stiamo parlando degli errori di una persona. Io qui sono il dirigente di un partito che ha centinaia di migliaia di iscritti in questo paese, che ha migliaia di sedi, centinaia di migliaia di persone pulite, milioni di persone pulite che ci hanno votato, e parliamo degli errori di una persona.
Certo, non è che il processo lo fanno al PD, il processo in tribunale lo faranno per gli scontrini, lo faranno a Marino, non al Partito Democratico, su questo non c'è dubbio. Ma sono gli errori di un partito. Qualcuno dice addirittura di Renzi, che ha tenuto troppo Marino perché aveva paura delle urne del Movimento 5 Stelle.
Beh, errore di gestione c'è stato da parte di Marino, ma sì.
Non devi dire per forza qualcosa.
No, ma nella distinzione ha ragione Fiano, cioè nel senso che anzi il partito...
Ma che vuol dire? Ma Marino è il disastro di un'amministrazione, altre non sono un disastro, di un'amministrazione di sinistra
lui
a Roma,
perché
punto,
lui
basta.
È del PD.
E basta,
perché
solo questo, ma non c'è nient'altro da aggiungere.
Nel momento in cui lo hanno scaricato, gli hanno imposto.
Vabbè, ma quelle sono cose che...
ma è la conseguenza di quella roba lì, quindi voglio dire...
Non c'è bisogno di difendere per forza il Partito Democratico a Roma, che è il disastro del PD a Roma. Il PD a Roma ha fatto un disastro, punto.
Diciamo che non ho questo ruolo, non mi risulta meno di ricevere assegni dal Partito Democratico.
No, appunto, non bisogna difendere per forza.
Difendo una frase che è stata detta, non... altro.
Ercolano, ecco, io vorrei tornare ogni tanto su quella rubrica l'Italia è un paese di merda, ma ci torneremo più avanti, perché queste cose mi fanno veramente schifo, cioè mi fanno veramente orrore. Ora, il gioielliere che, come sapete perché ne abbiamo parlato negli ultimi giorni, ha ucciso i banditi con una pistola, con una finta pistola, con delle pistole finte che si erano avvicinate a lui per derubarlo. Il gioielliere ha deciso di sparire da Ercolano perché minacciato dai parenti delle vittime. Minacciato, questa è l'Italia, minacciato dai parenti delle vittime. Ora, questo signore probabilmente non ha nemmeno ascoltato, perché gli sono arrivati altri messaggi trasversali, le parole di uno dei fratelli, del fratello di una delle vittime, cioè dei rapinatori, che si chiama Petrone, il quale ha detto: siamo tanti fratelli, io vorrei farvi ascoltare solamente quest'audio, è in napoletano ma si capisce comunque, siamo tanti fratelli, sentite.
Noi siamo tanti fratelli, non si può mai sapere, vanno a dire furlaca, e chiama il paese su, la rostava, vogliamo, io uccidiamo proprio.
Allora, siamo tanti fratelli, un giorno ci frulla qualcosa nel cervello, lo traduco, lo uccidiamo, il sangue è sangue. Questo è il messaggio che viene. Ma questo perché non l'arrestano questo qua? Cioè, questo signor Petrone, fratello di quello ammazzato, dice sostanzialmente che non sappiamo quello che ci passa per il cervello, lo ammazziamo, lo arrestassero subito. Va arrestato immediatamente, fermato, controllato, almeno quello, almeno quello. No, questo qua va là, intervistato non so da chi, e dice: uccidim, non sappiamo quello che ci passa per la capa, uccidim, l'ammazziamo, il sangue è sangue. Il fatto è che queste cose in certi territori possono arrivare anche 10 anni dopo, ma parlo di territori che possono essere quello di Napoli, come quello di Milano, delle periferie, eccetera. C'è anche 10 anni dopo, se questo qua magari ha dimenticato tutto, no? Tutti abbiamo dimenticato questa storia, arriva qualcuno vicino, ti dà una pistolettata e via. Così funziona, capito? La figlia invece di Petrone, sempre uno dei due rapinatori, la figlia, sentite che dice.
Deve pagare, molto cara, che non si toglie la vita così a due persone.
Figlia di Petrone, deve pagare molto cara, non si uccidono così due persone, poi piange, ma è normale, lei si dovrebbe limitare a piangere la figlia di Petrone, perché gli hanno ammazzato il padre. Gli hanno ammazzato il padre, un rapinatore, benissimo, uno può essere anche figlio di un rapinatore, ma non c'è problema, cioè tu puoi piangere, devi piangere, devono pagare molto caro, ma non ti chiedi perché quello stava lì, cioè tuo padre cosa faceva lì? Andava a rapinare, nel mestiere di rapinatore ci sta di essere uccisi, ma è inevitabile che sia così, poi bisogna vedere come uno viene ammazzato, se viene inseguito, in questo caso sembra che questo qua abbia semplicemente reagito.
Thank you.
proposito di pedofilia, a proposito di pedofilia, di preti, tutta la vicenda della settimana scorsa, io vi voglio far ascoltare quello che dice la signora Beccalossi, la fatina bionda, come la chiami tu, la Marine Le Pen italiana, insomma, la fatina bionda.
Gli piacerebbe,
sì, sicuramente piacerebbe. Signora Beccalossi, che è consigliere assessore in Lombardia, insomma,
sì, assessore
donna di punta del movimento della Meloni, di, come dici tu, Manganelli d'Italia, tu li chiami, no?
Già, in alcuni casi, in alcuni suoi esponenti, il linguaggio da Manganello, sì.
Vorrei la castrazione chimica, perché questi la devono smettere di pensare di poter mettere le mani sui bambini, perché sono dei mostri, sono il diavolo incarnato mutuando un linguaggio più simile a quello di Dio. Loro sono il diavolo, perché una persona che porta il vestito da prete e pensa di poter mettere le mani addosso ad un bambino a casa mia è il diavolo in persona, che deve morire.
Allora, il diavolo non c'entra,
sulla
ragazzi,
castrazione qui. Sai che io gli do ragione sia a Salvini che a...
se serve, su, ma non credo che serva la
è un
castrazione.
Provvedimento
la castrazione
sanitario.
Non serve la castrazione, guarda,
provvedimento
non serve.
Sanitario
serve quasi a nulla. Il diavolo, una volta che uno ha commesso una cosa, l'ha commessa, deve stare in galera e basta. Se non esci dalla galera,
stai sicuro
che non puoi usare quello che, non puoi usare i tuoi organi genitali
forte.
Fra poco raccontiamo una storia abbastanza pazzesca insieme all'avvocato Andrea Massalin, che saluto. Buonasera avvocato.
Buonasera, dottor Cruciani.
Eccoci qui, l'avvocato Andrea Massalin è il difensore di due ragazzi rom, di etnia rom, sì, sinti, sì. I quali sono stati feriti in maniera molto grave da un signore che era proprietario di un capannone, il quale è stato condannato a diversi anni di galera, credo più di 5, a risarcire a questi due signori che erano andati a rubare nel suo capannone 135-140 mila euro, credo.
Sì, c'è il principio della proporzionalità.
Il traffico è il problema.
La Zanzara.
Eccoci qua, avvocato Andrea Massalin, buonasera. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Allora, Massalin, ho detto bene, 5 anni e 135 mila euro?
5 anni e 4 mesi e una provvisionale di 150 mila euro.
Senta, cosa è successo? Perché qui è una vicenda complessa che risale a diversi anni fa.
Sì.
È arrivato a quanti gradi di giudizio?
Allora, è stato celebrato un processo di primo grado, un appello che ha annullato la sentenza di primo grado, la sentenza di ieri che conferma quanto già affermato nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Allora, lei è il difensore di due ragazzi, uno di 36 anni, mi sembra uno di 31, di origine...
22 e 28.
Ah, 22.
All'epoca dei fatti, pardon, perché parliamo di...
Che cosa stavano facendo questi signori, questi due ragazzi nomadi?
Allora, questi due erano andati in questo deposito di ferro vecchio all'aperto a rubare.
A rubare.
Fondamentalmente.
Sì,
no?
Sì. Uno era, mi sembra, già gli mancava una gamba, uno era andato con... o no?
No. Era il l'imputato di questo processo che ha una gamba artificiale.
Okay. Insomma, l'imputato, cioè questo signore che si chiama, mi ricordo, aspetta.
Hermes Mattielli,
un caso molto famoso in Veneto. Hermes Mattielli esce da casa sua? Da dove?
Allora, lui i fatti vanno detti, perché altrimenti giustamente ci si scandalizza quando si sente di questa sentenza. Invece è importante prima sapere e poi giudicare. No?
Vada veloce. Sì.
Suona l'antifurto, esce di casa, perché questo deposito è a 100 metri da casa sua, con una pistola che ha comprato qualche mese prima. Siamo nel 2006, l'uso delle armi consentito in proprietà privata, c'è quella riforma dell'articolo 52.
Sì, vabbè.
Parte da casa,
cioè che non puoi sparare fuori dalla proprietà privata, questo ti dice, non puoi sparare per strada.
Ecco, arriva fino al suo deposito in cui ha questo ferro vecchio, vede la luce, la pila con cui che usano i ladri per trafugargli delle matasse di rame, si avvicina a loro e poi spara.
Sì.
Spara, colpisce.
Beh, lui dice di essersi sentito minacciato.
Lui dice di essersi sentito minacciato, ma in realtà i due colpi che lui spara colpiscono uno dei due ragazzi alla schiena e uno a una gamba e frattura il femore.
Che succede dopo?
Quello col femore fratturato cade ovviamente a terra, l'altro vede che cade suo cugino, poi torna indietro, gli dice non sparare e cerca di portare via il cugino che è a terra.
Sì.
A questo punto il signor Mattielli esplode altri 3 o 4 colpi, sarà stato anche agitato.
Quanti colpi ha esploso in tutto?
Ne esplode altri 2 o 3, cade anche il secondo ladro. Sì. A questo punto lui, stando in piedi sopra di loro, si avvicina, quindi sono a terra, dicono chiami i carabinieri, non facciamo niente, e lui, gridando bastardi vi ammazzo, comincia a sparare un colpo alla volta.
Sì.
E colpisce 5 volte uno.
Sì.
E 10 volte l'altro.
Ah. Così. Beh, finisce, diciamo, la vicenda. Cioè, poi nei processi questo qua è stato alla fine condannato a 5 anni, eccetera, eccetera, per eccesso di legittima difesa.
No,
mi pare di capire.
Per duplice tentato omicidio.
Ah, duplice,
cioè...
tentato omicidio.
Beh, se gli hai sgranellato 10 colpi addosso quando uno è già a terra ferito, che cos'è?
E il risarcimento?
Là?
Il risarcimento?
Insomma.
Il risarcimento è funzione del fatto che...
Cioè, questi che in che condizioni sono adesso, per esempio?
Insomma, uno dei due ha una gamba più corta di 3 centimetri, un proiettile gli è stato sparato in testa, gli ha fratturato la mandibola, gli ha fatto perdere 8 denti,
sì,
gli ha attraversato la lingua, quindi è una persona che non cammina, cioè che cammina, ma che cammina male, che mangia male.
Adesso,
che
avvocato,
parla male.
Vedrà cosa succederà.
Hanno bisogno di soldi questi qua, dunque, per campare?
Un risarcimento.
Ma, allora, hanno, per esempio, non hanno i soldi per il dentista, per esempio.
Beh.
Adesso chiamerà la gente e dirà chi se ne frega.
Aspetta, fammi capire prima. Non hai soldi per il dentista? Cioè, sono in condizione di lavorare o no?
Ma lavorare, sono, non ho mai lavorato questi.
Sono in condizione di lavorare e non hanno mai lavorato.
Ma ho capito, ma in queste condizioni, cioè, come li ha lasciati questa vicenda? In condizioni fisiche? Cioè, sono, a che servono questi soldi? Sono un risarcimento per cosa? Perché a me va bene uno che essere condannato per duplice tentato omicidio. I magistrati, sì, sono arrivati a questa conclusione. Ma addirittura togliere dei soldi che questo non ha a questo qua, che comunque... Cioè, comunque...
Ah, beh, la condanna al risarcimento del danno è una condanna virtuale, non è una condanna reale.
Ho capito, questo ha detto, per esempio, uscendo dal processo, ha detto: io non ho un euro, non ho un euro, sono tutelati i delinquenti e non gli onesti. Non si può dare torto a questo signore da un certo punto di vista, o no, avvocato?
Allora, dipende da che punto di vista, perché se essere crivellato di colpi fosse stato mio figlio o suo nipote che stava facendo una cosa sbagliata, ma che comunque è rovinato a vita, forse staremmo facendo un ragionamento diverso.
Non,
no?
C'è dubbio.
Cioè, no, scusi, secondo lei questi qua erano dei delinquenti, dei ladri, questi due rom, due
sinti? Certo,
no?
Che erano dei ladri. Certo che erano dei ladri. Difendo, ma io vede, non difendo i rom e gli zingari, difendo due ragazzi che in questo caso sono due zingari, che in altri casi sono figli di primari piuttosto che di notai, che vanno a rubare per noia perché tutto quello che hanno non gli è abbastanza.
Non c'è dubbio.
E secondo...
difendo uno come l'altro.
E se... No, d'accordo, questo qua ci sta. Esistono gli avvocati anche per queste persone qua.
No,
su
ma
questo...
sono persone, quindi quando diciamo questi rom hanno bisogno di soldi, che non sembri che ci sia una speculazione diversa,
no,
per il risarcimento dei danni che si persegue in casi... uguali,
cioè, ma,
no?
Esatto. Ma non le sembra incredibile che questi due ladri, questi, perché sono delle persone ladri che poi magari avranno rubato anche dopo, che eserciteranno questa professione abitualmente, prendano dei soldi o tentino di prendere dei soldi da una persona che ha subito un furto? Cioè, è una cosa un po' paradossale, avvocato, o no?
Sono intanto due persone poverissime.
E vabbè, questo...
Detto questo, è normale che chi... ha subito un danno non perché qualcuno si stava difendendo, ma perché qualcuno ha deciso di punirlo, quindi di applicare la legge di Lynch, gli ha provocato dei danni gravissimi che non gli permetteranno mai più di camminare come camminava prima o di masticare come masticava prima.
Mm.
O gli lasciano un proiettile tra la vena polmonare e il cuore che non può essere estratto perché è in un punto troppo delicato e quindi rimane lì a rilasciare piombo.
Cioè, allora 135.000 euro sono anche pochi da questo punto di vista?
Non sono né pochi né tanti, sono sempre pochi perché la salute non è mai pagata abbastanza.
Punto, quello dico io.
Sono un'enormità per il povero Hermes Mattielli, che comunque, no, è una delle vittime di questo avvenimento.
Ma lui si è accanito perché sono rom?
Lui non ha neanche capito che fossero rom. Lui si è accanito perché in quel momento ha perso la testa, io ritengo.
Non c'è dubbio.
Cioè,
lei,
avvocato, un po' lo capisce questo Mattielli. Cioè, lei è l'avvocato dei due ragazzi e fa tutto per ottenere dei vantaggi per questi ragazzi o di ristabilire la giustizia secondo quello che è avvenuto, è ovvio, no? Però lo capisce che non è che in quel momento uno ragiona, perché si può dire che lui...
Per questo è pericoloso l'uso delle armi diffuso.
Ma ho capito, ma...
è esattamente questo il
punto.
A parte
che questi due non sono nemmeno morti, cioè, certo, hanno dei danni gravi, ma
ci mancherebbe altro. Ma se è vero che l'ha crivellato di 10 cioè, colpi quando fermare, era già stralazzante
per fermare
terra,
due persone, insomma. Per fermare due persone magari c'è bisogno anche di sparare 10, 12, 14 colpi. Avvocato, lei che dice?
Sì, allora guardi, io insegno ai miei figli e forse possiamo provare anche a insegnarlo ai suoi ascoltatori, no? Che la proprietà privata, che il rispetto delle cose altrui è fondamentale. Dopo gli insegniamo anche che siamo un popolo civile e che noi i ladri non li impicchiamo agli alberi ma li processiamo.
Ho capito, ma se questi due ladri tu non sai che cosa sono, di notte ti trovi di fronte due persone che ti stanno rubando dentro casa, hai una pistola in mano, spari all'impazzata perché...
Sono d'accordo con lei, in questo caso è legittima difesa, sono a casa.
In quell'altro caso invece è omicidio perché lui si è accanito. Va bene, avvocato, la ringrazio, devo chiudere, grazie.
Mi dà un numero di telefono che la richiamo io, così sono certo che non sia la zanzara.
Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia.
Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it.
Il segnale orario vi è offerto da...
Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it.
Vi presento La Zanzara.
Le consigliavo solo di cambiare il modo di rapportarsi con le persone che chiamano, anche perché le ricordo che l'educazione è alla base di tutto, insomma. Se no la trasmissione se la fa lei da solo la prossima volta.
Ennesima inchiesta di un'associazione animalista. Su che cosa? Sul foie gras. Adesso se la prendono con il foie gras. Se la prendono con il foie gras. Anatre ingozzate con un tubo e poi uccise con una scarica elettrica. Così si fa il foie gras per ottenere il fegato grasso. A me tra l'altro il foie gras non piace tantissimo. Lo mangio ogni tanto, ma è di una pesantezza tale.
A me
tale.
Sì, purtroppo mi piace da morire.
Ah, guarda, ti piace il foie gras? Perché
sì,
purtroppo?
Devo...
No? Perché non...
Mi dispiace perché il modo come vengono... Come viene prodotto effettivamente forse sì genera sofferenza, però è una di quelle cose.
Ah,
guarda...
sei passato a dire adesso che genera sofferenza, ti importa?
Mi pare che sì.
Se genera sofferenza non lo mangiare.
No,
se genera
appunto,
sofferenza
ma non
lo mangiare.
Ma non arrivo a questo livello personale di come dire.
Allora,
di
per ottenere il fegato grasso, la specialità alimentare tipica francese, le anatre vengono trattate in maniera disumana, alimentate fino allo stremo con una tecnica chiamata gavage e poi uccise con una scarica elettrica. Così si ottiene un fegato dalla consistenza molliccia che arriva a pesare anche 400 grammi, che è essenzialmente un fegato malato affetto da lipidosi epatica.
Mamma mia.
C'è addirittura una petizione per fermare questa barbarie. Adesso io dico una cosa, ragazzi. Va benissimo, sicuramente si possono trattare meglio le anatre, quello che volete. Allora, o dite che va eliminato il foie gras, cioè va eliminato qualsiasi cosa venga dalle anatre, oppure ste anatre sono allevate per essere uccise, che vengano uccise con un tubo, che vengano uccise gonfiandogli il fegato per ottenere foie gras, che differenza fa? Cioè uno si può battere legittimamente contro l'uccisione delle anatre, contro l'uccisione di tutti gli animali, e perché le anatre non possono essere uccise mentre può essere uccisa, che ne so, una mucca, una vacca, un maiale? Cioè,
sì, no, ma lì contestano il modo di, soprattutto
sì, contestano
come viene...
il modo, d'accordo, ma in realtà non contestano il modo, perché l'associazione essere
animali, vegano ovviamente o vegetariano
contestano
è
tutto,
contro
dai, beh, contestano tutto
nel merito, però dicono è sbagliato uccidere gli animali, lì c'è una sofferenza ulteriore oltre al fatto di ucciderli, ecco,
dai,
questo
su.
Dicono però.
Io andrei, risentiamo la cosa, risentiamo la napoletana lì, la signora, il fratello di Petrone, uno dei banditi che ha ucciso il gioielliere di Ercolano, che deve sparire da Ercolano proprio per queste parole, fratello di Petrone, uno dei rapinatori uccisi dal gioielliere.
Noi siamo tanti fratelli, non si può mai sapere, vanno a dice furlaca. E chiama a figlia il paese su, la rostra, vogliamo. Io ci rimo proprio. Come fa? Un sangue è sangue.
Che dobbiamo fare? Il sangue è sangue. Se ci frulla per il cervello lo ammazziamo.
Pazzesco.
Va bene, Claudio da Prato, vai Claudio.
Eccomi qua,
dimmi.
Cruciani. Allora, avete degli argomenti che si potrebbero trattare di tutti. Io volevo intervenire esclusivamente sul discorso dei Rom.
Sì.
Quindi, in tre parole se riesco a dire.
Cioè, dei due Rom, allora, dei due Rom che hanno avuto, avranno 135 milioni di risarcimento e quello diciamo, condannato a 5 anni, sì.
E due Rom attaccandomi, diciamo, agganciandomi a quella cosa lì, però io vorrei sapere da Parenzo il ruolo dei Rom nella società.
Ecco. Quindi, ma mi dice cosa c'entra col caso società? Di cronaca?
Cioè, per te qual è il ruolo dei Rom nella società?
Non lo
ma
so, che cosa deve essere a Parenzo.
No, ma dimmelo tu, il tuo, secondo
ma
te qual
è? Ma io non so che ruolo, ognuno ha il suo ruolo.
Ascoltami, io ho 58 anni.
Sì.
Da quando avevo 5 anni che mi rubarono un carretto fatto da un bambino di 5 anni, con le mie manine, quindi che poi li vedevo i singeri si chiamavano allora, ora nobilmente Rom, allora erano singeri, li vedevo con questo carrettino, io non gli potevo fare niente.
Vabbè, hanno rubato un carrettino, dunque?
No, okay. Io a 58 anni la mia vita è stata costellata puntualmente di episodi negativi. Di cose
dunque per te devono sparire, non ho capito che devono fare sti nomi.
Guarda, sarebbero bene andassero nel deserto. Io non ti dico che voglio ammazzare nel deserto, Sara.
Trasferiamoli nel deserto, come voleva fare
nel deserto, sparire
nel deserto. Che vuol dire sparire?
È diventato un diritto rubare.
Diritto rubare, anzi, non
va bene. Claudio, ho capito. Andiamo alla Spezia. Alfredo, vai, Alfredo.
Ciao,
dimmi.
Volevo solo dire una cosa. Cioè, per quanto riguarda i zingari, io non ho niente in contrario con questa gente qua, perché purtroppo ci sono anche loro da secoli, non è che sono nati ieri,
allora?
Sono ormai da una vita. Io ricordo quando ero piccolino che i zingari ci sono sempre esistiti e c'erano anche allora. E posso dire che i miei genitori veniva una zingara a casa mia a chiedere l'elemosina, il pane, lo zucchero, la pasta, quello che ci
va bene, dunque?
Voglio dire, il fatto che adesso vengono fuori a proteggerli o a difenderli questi avvocati qua che non la vedo giusta, questa gente qua dovrebbe andare in galera sia loro che i zingari, buttare via la chiave.
Cioè, non credo, lei dice in galera sia gli avvocati che li difendono sia gli zingari, buttare via la chiave.
Ai magistrati pure che gli danno ragione. Perché adesso uno che...
Ma lei ha capito, caro... non ho capito come si chiama.
Cioè, Alfredo, evidentemente...
Ha capito cosa è successo in quella storia lì o no? Al di là che sono zingari, sono due ladri. Questi due ladri che stavano rubando in una stanza...
Sono stati crivellati di colpi.
Allora,
io dico
quindi
una cosa,
questa
Alfredo,
è la storia.
Alfredo, tu giustifichi questo signore che ha crivellato di colpi i due zingari?
Certo.
Io lo giustifico sì, perché te vieni in casa mia e non ti permetto di rubare.
Ma lei conosce la proporzionalità della legittima difesa o no? No, perché è un somaro,
niente.
Non gliene frega nulla.
No, ma non è un somaro.
Siccome
no,
non
però,
gliene frega
ma
niente.
Ma non sono tutti professori come te.
Ma non è professore, ma io non sono professore di niente. Cioè, semplicemente questa gente che adesso telefonerà dirà, dicendo che è una vergogna
sì,
che questi sono. Allora, questa gente non capisce un cazzo, si può dire a questo punto?
Aspetta, Alfredo,
non sanno
Alfredo ti sta dicendo che non capisci un cazzo.
Ma l'ha capito, non lo vuole che glielo traduci, perché la gente non sa cos'è lo stato di diritto.
Lo fai parlare o no?
Si chiama proporzionalità.
Va bene, abbiamo capito, professore, fai rispondere.
Ma non è professore, dovresti dirglielo tu.
No,
dovresti
ricordarglielo
tu. Invece tu gli dici, giusto, sparate ai ladri.
Fai parlare Alfredo, per favore. Io non ho detto questo, Alfredo.
Questo perché lì è ovvio che lo sostieni questo.
Va bene, vai Alfredo, dimmi.
Questa è un'istigazione, hai trovato la persona giusta. Se uno viene in casa mia a rubare, trova il bastone.
Ma va bene, ma cosa vuol dire? Ma è ovvio che uno si difende. Ma qui
allora,
è un altro caso che volevo raccontare.
Cosa dice
quello.
Mattielli, questo Hermes Mattielli, che oggi era ieri era al processo. Una mafia legalizzata, non ho parole. Tutelano i ladri, non gli onesti cittadini. Non ci speravo, l'avevo già detto che della giustizia mi fido poco. Non ci speravo. Poi dice ancora: non so che fare, non capisco molto, mi affido all'avvocato, non ho i soldi, 135.000 euro di risarcimento,
un dramma nel dramma,
non ho un lavoro, sono disoccupato, per colpa loro mi hanno fatto chiudere l'attività, 9 mesi di sequestro del deposito, un verbale per i materiali in giacenza da oltre un anno e per presunto inquinamento. Dopodiché la giustizia dà 135.000 euro di multa di risarcimento, diciamo così, a questo signore. Io non lo so, cioè non ho parole. Alfredo, dimmi.
Io questo voglio dire, che non è giusto che uno paga, oltre ad avere la beffa e il danno, deve anche... Cioè, siamo nell'assurdo. Io ce l'ho con questi governanti.
Va bene, Alfredo, ho capito. Gabriele, provincia di Macerata, vai.
Buonasera.
Dimmi, dimmi, Gabriele, dimmi.
Buonasera. No, a Parenzo volevo chiedere se lui è più, sta di più in mezzo alla politica. Prima. Come?
Non ho capito, Gabriele.
Dica, dica, avanti, su, forza.
Parenzo, volevo chiedere a Parenzo, lui sta più dentro la politica rispetto a tanti italiani. Se sa che esiste, diciamo, una legge che ammette rubare, violentare questo ed altro.
Non esiste nessuna legge che ammette di rubare e di violentare.
Allora, quindi perché deve succedere queste cose?
Perché ha capito cosa è successo, no? Come non ha capito?
Cioè,
secondo me non ha sentito il fatto.
Per uno Stato civile o incivile?
Allora, un giudice ha ritenuto in secondo grado di giudizio,
più
manca
di un giudice,
il terzo,
realtà.
Quindi non è definitissimo, quindi saranno almeno tre
giudice,
per ora.
Io chiedo se siamo in uno Stato civile o incivile. Cosa dice la Costituzione?
Cosa vuol dire? Ma di che cosa,
allora, cosa vuol dire?
Andiamo al fatto, tu giustifichi il fatto, tu giustifichi che
allora,
il signore ha scaricato l'intero caricatore, sì. 15
allora,
colpi di pistola su questi, sì o no?
No, il signore ha sbagliato perché non l'ha fatti fuori.
Ecco, vedi.
Il signore ha sbagliato perché non l'ha fatto.
Quello di Ercolano, c'è una cosa positiva soprattutto, che i delinquenti non esistono più, due di meno.
Beh, diciamo, questo lo pensano in molti. Devo dire che lo pensano in molti.
Ma non è che siccome lo pensano in molti è giusto.
No, allora, il fatto che i due delinquenti di Ercolano non ci siano più... diciamo che tu piangi per questa cosa qua, cioè piangi per il
piange?
Fatto che non
ma è, no, si benissimo. Parla di stato di diritto, ma non di piangere per un delinquente.
Gabriele.
Si tratta solo in Arabia Saudita ti tagliano
cioè,
la mano,
allora
ma
faccio,
lo capite?
Lì lo taglia lo Stato, però lì è lo Stato che taglia.
Oh, bravo, bravo. È qui è il privato che invece lo fucila. E vabbè, vi
Gabriele.
Piace questa roba qua.
Gabriele, vai.
A me dispiace di un criminale.
Fai un appello, fai un appello.
Tu ai delinquenti in Italia, andate a casa di Parenzo che sarà tutto possibile fare.
Con l'altro furbone.
Però prego, scusa Gabriele, però
ma che furbone, ma possiamo mettere l'Italia in queste
ma qualcuno
condizioni?
Ma perché pensate allora, che io difenda i criminali? Ma
è
una cosa assurda, è questa qua.
Questo è anche un problema del signor Renzi. Questo è anche un problema del signor Renzi.
Sì. Cosa vuol fare Renzi?
Ce ne siamo tanti di banditi in Italia, no? Allora, facendo venire gli stranieri, che l'80% sono delinquenti, che succede? Dove vanno questi delinquenti stranieri? A trovare i pensionati. Quindi più ne ammazzano e meno pensioni da pagare, signor Renzi. Questo
vabbè,
è
questo,
il programma del signor Renzi.
Questo mi sembra un po' ardita come cosa, eh? Fermi tutti, fermi.
Ciao Cruciani, buona giornata, ti voglio bene, ciao.
La Zanzara.
Delinquente in Italia, andate a casa di Parenzo che sarà tutto possibile fare.
Questa è una minaccia, una minaccia. Delinquenti, andate tutti a casa di Parenzo. Ragazzi, non esagerate, qui qualcuno veramente poi vi rende in parola, poi succede qualcosa di grave, dai, Le grandi battaglie del sindacato in Italia. Diversi sindacati nello stabilimento Fiat di Melfi e fanno una grande battaglia per che cosa? Per cambiare il colore delle tute delle lavoratrici.
Non sono i sindacati però,
Sì,
sindacati hanno appoggiato la battaglia su richiesta delle donne lavoratrici, non è che si sono inventate
mamma
la battaglia.
Mia, ragazzi,
è radicalmente diverso.
Qui c'è da farsi venire veramente le mani nei capelli. Ma sì, d'accordo, chi ha iniziato. Comunque il sindacato fa una battaglia sul colore delle tute, il colore delle tute, perché adesso il colore delle tute dei lavoratori e delle lavoratrici della Fiat è bianco e il problema è quello del ciclo, cioè durante il ciclo ogni tanto qualche, non credo tutte quelle che hanno il ciclo, qualche lavoratrice si sporca di rosso evidentemente e si vede la tuta bianca. Allora secondo loro bisogna cambiare radicalmente, cambiare il colore delle tute da lavoro.
Mi pare un costo aziendale
enorme. Il problema è che l'azienda, la Fiat, ha risposto in questo modo. Da gennaio, invece di cambiare il colore, che bisogna cambiare poi il lavoro, il colore a tutte le tute, cioè a tutte le tute da lavoro, vi forniremo le culotte No, l'hanno presa come un'umiliazione questi qua. I sindacati hanno preso come un'umiliazione il fatto che la Fiat ha risposto: vi forniremo le culotte, cioè un modo per, come dire, no, per impedire la fuoriuscita del sangue del ciclo, che si veda, no? La fuoriuscita c'è lo stesso. E poi non ho capito, quando uno c'ha il ciclo che succede? C'è una specie di inondazione, che
adesso
succede?
A me sembra, allora, pazzesca, che domanda stupida, a me sembra interessante quello che dicono le lavoratrici, perché hanno non mi sembra una cosa,
sì, vabbè, dai, le,
cioè, le follie
battaglie
sindacali sono altre,
si sentono
non
umiliate
queste
durante il ciclo, ma dai,
se è così
su,
fanno bene a chiedere di capire, siccome non mi pare una spesa così esosa per,
dai,
l'azienda,
su, dai,
non mi pare, se è una cosa.
Comunque, tornando a Roma, mi dicono che questo assessore Sabella in realtà è una persona molto molto seria, cioè forse il migliore assessore che ha a Roma, ma va benissimo, per carità, a me sta anche simpatico con le battute, quando parla per esempio della Zanzara, vogliamo ricordare quello che ha detto, no? Se chiamasse Renzi per propormi di diventare commissario, sindaco, cosa faresti tu, Sabella?
Io sono Renzi, la chiamo e le chiedo: Sabella, vuol fare il sindaco di Roma, ma ti possiamo candidare? Lei che risponde, se io fossi Renzi.
Mi dà un numero di telefono che la richiamo io, così sono certo che non sia la Zanzara.
Sì, ma va benissimo, sei sicuramente il migliore assessore, mi dicono, una persona onesta che ha cercato di cambiare Roma. Importante che non rompe i coglioni a noi, cioè importante che non rompe i coglioni sugli scherzi radiofonici, poi può essere il migliore di tutti e lo apprezzo.
Mi dà un numero di telefono che la richiamo io, così sono certo che non sia la Zanzara.
Allora, dove andiamo? Andiamo a Leonardo Agrigento, 800 24 00 24.
Sì, salve, buonasera.
Dimmi.
Salve, niente, io volevo prendere in considerazione il discorso che ha fatto il fratello del signore ucciso, del delinquente ucciso ad Ercolano, quello che ha dichiarato sul discorso delle minacce,
sì.
Discorsi. Ora volevo sapere, lo Stato lo tutelerà o farà come ha tutelato le donne morte per mano degli stalker che avevano già precedentemente denunciato i propri stalker?
Giusto.
No, ma io spero che questo qua venga, come dire, che i familiari di questi due uccisi vengano monitorati, eccetera. Dopodiché questo qua è stato costretto, sembra, a scappare da Ercolano, capito? Questo è il punto.
Sì, ma non ho stato che tutte le proprie cittadini, già per quello che ha detto, a mio avviso, già meriterebbe almeno 2 mesi, 3 mesi di galera, solo per le minacce che ha fatto, perché...
questa è un'istigazione all'omicidio, è una vera e propria istigazione all'omicidio questa roba qua. Cioè,
no, l'istigazione all'omicidio, perfetto.
È un programma, lo ammazzeremo, capito?
Sì, magari lui è un attimo di cosciente e dice, vabbè, io non lo voglio ammazzare, magari ci arriva qualche cugino testa calda come lui e lo va a ammazzare lui, cioè siamo al paradosso, assurdo.
Sì, va bene. Giuliano, vabbè, Verona, vai, Giuliano.
Ah, bene, buonasera. Io proporrei di abolire la legittima difesa così come adesso,
sì,
e fare come in America, ad esempio Pistorius lì, si è alzato di notte sentendo dei rumori in bagno, ha sparato attraverso una porta di legno.
Beh, è un po' diverso lì, dai, questa è la sua tesi. In realtà ha ammazzato la fidanzata.
Aveva
appunto
la donna al fianco che dormiva, dovendosi mettere anche tutte le sue calzature per alzarsi, non l'ha vista, non ha saputo, non ha immaginato. Qui in Italia se succede qualcosa va in galera perché tentano di rubare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e togliere questa cosa dell'eccesso di difesa e fare in modo che quando uno entra in una proprietà privata
puoi fare qualunque cosa,
anche chi è armato, perché non è mica, se io ho
questo
la pistola e quello viene con il bastone, mica è colpa mia che si organizzi.
No, ma guardi che la cosa è completamente diversa.
No,
esiste,
non è diversa.
Già,
non è
completamente. Poi possiamo anche,
allora,
come
uno
dire,
si può attaccare a tutte le leggi del mondo. È evidente che esistono delle leggi per la proporzione, come dici tu, no? Cioè la proporzionalità. Ma quando
evidente,
uno reagisce,
quella è l'unica cosa.
Quella
che
è lo sbaglio, secondo me, perché quando uno reagisce, lì è da modificare la cosa. Non è che può dire come reagisco, proporzionalmente o no. Qui, signor ladro, scusi,
questo,
che cosa ha in mano lei?
Ma non è
una
così
pistola o un bastone?
È stato dimostrato che quel signore ha crivellato di colpi oltre
di là
misura.
Non
è al di là, il diritto
ma
guarda i casi
caso,
singoli,
ma anche
non è
in quel
al di là.
Ma
dobbiamo smetterla con questa storia del diritto e rovescio.
E allora, ma sì,
rovescio,
ma tutto rovescio, via, sì, sparare a vista, forza.
Allora, io dico una cosa. Uno, per fermare un ladro che non sai se è armato o no, se quello è a terra e tu continui a sparargli, uno può anche dire, io sì, ho continuato a sparare perché non so se quello ancora vivo può prendere la pistola che c'ha e spararmi. Io non capisco perché uno debba debba passare i guai, francamente non capisco perché reagisce anche in maniera violenta e forte a un tentativo di rapina. Al di là dei casi singoli, poi ovviamente se uno, ripeto, insegue un'altra cosa, ma quelli non è che
è il caso che
no,
è
perché non stavano scappando, specifico. Erano fermi quelli là.
Erano fermi fuori da un'abitazione,
Fabio,
dall'altra
vai,
parte,
Fabio,
fuori
Fabio,
dall'abitazione.
Fabio.
Sì, Giuseppe, io non capisco una cosa, ma se questo proprio li voleva uccidere, perché non faceva la siciliana? Gli dava un colpo in testa e li scioglieva nell'acido, faceva sparire tutte le tracce e il film è fatto, basta, tutto è chiuso. Li scioglieva nell'acido e basta.
Non ho capito, questo qua è quello che tu faresti, quello che ti auspichi, quello che preferisci?
Ma io così avrei fatto, da buon siciliano, sì. Avrei fatto così, un colpo in testa e poi scioglierli nell'acido, poi nell'acido i capelli non
questo
si
l'avrebbe fatto, sì.
Li raccogli e li bruci.
Però,
tutti
scusami,
bravi a parlare,
a parte
tutti bravi a parlare.
A parlare, appunto, come dice
tutti,
Parenzo,
tutti bravi.
Uno è bravo, poi bisogna fare le cose. Io non saprei
per
come sciogliere nell'acido una persona, cioè, francamente, non saprei nemmeno come sparare una persona. E sciogliere nell'acido è ancora peggio. Tu invece saresti capace?
Facile, facile, dai.
Tu saresti capace invece?
Sì, sì, ma non lo dico per spavalderia, è semplice, facile.
Certo, facilissimo.
Facile, facile. Vabbè, vabbè.
Sì, sì.
La Zanzara è il più grande bar d'Italia.
La Zanzara.
Allora, caro Parenzo, nei giorni scorsi è venuta fuori la storia di una ragazza che si chiama Claudia, che ha avuto una storia per un po' di tempo con un prete, con un sacerdote. Non è certamente una novità.
Ma quanti anni ha la fanciulla?
Beh, adesso cerchiamo di collegarci con lei, se riusciamo a prendere la linea. La storia è stata tirata fuori da due ragazzi terribili, una delle grandi novità radiofoniche degli ultimi tempi, secondo me, sono Roberto e Andrea di Radio Cusano. Ciao ragazzi, ciao!
Ciao, ciao Giuseppe, onorati, saluti.
Ereallora, Claudia ce l'abbiamo, Claudia?
Sono qui.
Eccola, ciao, come stai?
Buongiorno. Bene, grazie.
Senti, tu hai avuto una storia con un prete per quanto tempo?
Un anno e mezzo, ci sono cascato, ho venduto l'anima, peggio di Satana. Roberto.
Senti, ma addirittura il prete...
Ma sarà vera sta storia, questa fanciulla adesso può essere mia sorella, premesso che io non ho...
Quanti
sorelle.
Anni hai, Claudia?
Io ne ho 41.
41 anni, ma la storia a quanto tempo fa risale?
Risale a 8 anni fa, 9 anni fa più
8.
O meno.
8? Perché hai deciso di raccontarla adesso?
Perché io ho visto un link che pubblicò Roberto e mi sono riconosciuta perché parlava ironicamente di preti, monsignori reverendi. Adesso mi viene da io e ho detto, pensa che io ho avuto una mezza tresca con un monsignore, un reverendo, io li chiamo così.
Scusa, perché non fai, dopo 8 anni, non hai fatto nome e cognome di questo qua?
Perché, allora, questo sacerdote, diciamo che nella parrocchia riveste un ruolo abbastanza importante, nel senso che lui ha preso in mano una fondazione e quindi ci sono di mezzo molti interessi economici, finanziari.
Addirittura, ma si sta parlando di Roma, di una zona di Roma, di un quartiere di Roma?
No, non è Roma. No.
Ma è ancora prete questo?
Assolutamente sì, ancora un prete, lui arriverà molto lontano.
Non si può
sa
nemmeno fare...
Sa quello che vuole, sì. Come ottenerlo e ci riesce.
Va bene, senti, la questione è molto semplice, raccontaci brevemente come hai incontrato questo prete, in che situazione eri, mi sembra di capire che il tuo matrimonio era in crisi, giusto?
Il mio matrimonio era in crisi, io avevo veramente lottato per stare con questa persona, con quello che era mio marito, ero andata contro tutti perché eravamo molto giovani quando ci siamo sposati, non abbiamo preso le strade separate, però io avevo talmente tanto fatto le capriole per stare con lui che quando ho capito che non c'era più niente, proprio non ci credevo, cioè non volevo.
E ti sei rivolta a questo prete?
No, non mi sono rivolta. Allora, praticamente io ero in un bar che stavo parlando con una mia amica, ho avuto un attimo di commozione. E lui era lì che parlava con un'altra persona e mi ha visto, si è avvicinato. E
vestito da prete?
Sì, assolutamente sì.
Sì, si è avvicinato?
Si è avvicinato e mi ha chiesto se avessi bisogno di aiuto. Comunque lui sarebbe stato molto disponibile ad ascoltarmi. Com'è.
E all'inizio lui com'era?
All'inizio era molto affettuoso, ma... spiritualmente affettuoso.
Come è iniziato dal punto di vista, come dire, dell'avvicinamento, dell'approccio?
L'avvicinamento, allora, lui prima, quando io andavo nel suo studio, lui stava, io stavo sulla mia sedia e lui stava dall'altra parte della scrivania. Poi, dopo un periodo di tempo di una settimana, si è seduto accanto a me, non era più dall'altra parte della scrivania. Poi dopo, la volta dopo ancora mi prendeva le mani, la volta dopo ancora mi accarezzava il viso, la volta dopo successiva
sì.
Mi ha abbracciato e poi da lì, piano piano, con una sì. Frequenza, cioè con un'escalation, sempre continua, costante nel tempo, ha cominciato a abbracci e baci e abbracci.
Ho capito, però tutto questo adesso poi andremo in qualche dettaglio se vuoi, però tutto questo è avvenuto col tuo consenso, cioè non è che tu eri contrario a questa cosa qua, né lui ha forzato la mano, cioè tu ci sei stata perché ti piaceva, diciamo la verità.
Io assolutamente mi piaceva, sarei stata stupida se in quel momento io mi fossi rifiutata o comunque mi fossi scansata, perché era un gesto che mi piaceva, è un bel ragazzo, cioè se tu lo vedi senza il collarino e il distintivo, non diresti mai assolutamente
distintivo,
mai.
Distintivo, non è che c'hanno i distintivi, diciamo, il collarino, la divisa da prete. Senti una cosa, la prima volta a letto quando è stata e com'è stata? Cioè quando è, dopo quanto tempo?
Dopo 3 mesi. Tre mesi e mezzo più o meno.
Beh, quindi insomma.
Dopo 3 mesi, è 3 mesi e mezzo, com'è stata? Cioè lui è bravo?
È molto abile
a letto, che vuol dire molto abile? Che vuol dire molto abile a letto?
Fa tutto quello che deve fare nel modo giusto, sa dove toccarti, sa dove andare, sa quello che deve fare, sa quello che ti piace, non gli manca niente.
Cioè un amatore formidabile?
Molto, sì.
E avete provato molto. Tutto nel sesso?
No, sesso anale, no.
Il resto tutto, sesso orale, eccetera, eccetera. Facevate sesso protetto?
No.
Senza nulla?
Non facevamo sesso protetto. Io pensavo di essere l'unica.
Hai rischiato di rimanere incinta di un prete?
No, perché lui un po' dopo alla fine veniva fuori, non è mai venuto dentro.
Vabbè, poi le malattie, le cose, insomma, voglio dire, no. Vabbè, io voglio capire una cosa, dopo com'è finita?
È finita perché lui è venuto un giorno a casa mia e mi prende le mani e mi fa, dice, guarda Claudio, dice, io devo dirti una cosa. Ho detto, dimmi. Dice, io sto cominciando ad avere dei problemi.
Beh,
no, perché io allora, quando io vengo qui con te o quando tu vieni da me, io mi sento felice, mi sento realizzato, sto bene. Fisicamente non ho paura di scoparti così, non ho paura, anzi, sto benissimo. Dice, il problema per me è quando torno a casa, quando ritorno nel mio essere, nelle mie abitudini, nel mio contesto, sì. Io ho un problema perché sento la necessità ancora di stare con te, perché io ho capito che ho più bisogno io di te che tu di me, quindi io mi dispiace ma
ti lascio. E invece era una stupidaggine, cioè lui aveva rapporti con altre... una stronzata. Aveva rapporti con altre donne?
Perché allora lui ti sfrutta fino a che non trova un'altra povera pecorella smarrita da aiutare a ritrovare il suo cammino, ma comunque lui non rimaneva mai senza il soggetto da sfruttare o con cui sollacciarsi, non rimaneva mai senza, lui aveva sempre, quando ti lasciava, e perché già lui aveva preso di mira qualcuna consenziente.
Roberto, che dici?
Io dico una cosa, che qua dobbiamo andare a dirti alla questione, i preti possono sfruttare il fascino che gli dà l'abito talare per salvare pecorelle, non per trovare belle ragazze da scoparsi. Se tu invece vai in giro premeditando questa me la chiappo prima che sto vicino e poi
sì, ho capito, però questo è chiaro, cioè lui non fa il suo mestiere di prete, perché ovviamente va a rimorchiare delle donne tra le persone che frequentano la parrocchia, eccetera eccetera. Però Claudia, tu sei stata consenziente.
Ma magari lui mi avesse detto, Claudia, io lascio l'abito per stare con te. Ma magari, ti spiego, quando andrai dal parroco per raccontargli la storia, cioè questa è una piccola parentesi per dirti come io mi sono vista e come io mi vedo ancora.
Cioè tu a un certo punto sei andata da chi? Dal suo capo? Dal capo di questo?
Sì, dal parroco della parrocchia dove lui esercitava.
Perché sei andata dal parroco a un certo punto?
Perché mi sono girate i 5 minuti, ho detto aspetta un attimo, adesso ti sistemo io. Sono andata dal parroco e gli ho raccontato la storia, tutto com'era.
E il parroco non l'ha cacciato questo qua?
Ha quasi cacciato me, ti dico, ha quasi cacciato me. Cioè le parti, i ruoli sono invertiti, perché lui mi ha fatto capire che lui conosceva la storia, forse non la storia con me, ecco, però conosceva le abitudini di questo ragazzo.
Accettava le abitudini di questo ragazzo.
Ecco, io quando io...
Ma ti ha detto di non dire niente?
Ha detto non dire niente, perché altrimenti tu fai un danno irreparabile alla nostra
vita. Ho capito. Bisogna in qualche modo fare nome e cognome di questo qua, perché c'è in giro un prete puttaniere con il consenso del capo.
Ma che sia solo questo? Ci sia soltanto lui? Cioè io quello che mi meraviglio, ne parlavo anche
Tu hai altre ragazze, altre amiche che conosci che sono
sì,
andati con...
Sì, 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 te le posso fare, ti potrei fare anche nulla, non posso farli perché loro comunque adesso.
Cioè, tu hai amiche, ma che fa? Andate tutti coi preti, andate. Ma che
cioè... Allora, ti dico, cioè, il contesto in cui io ho conosciuto anche questo prete, perché io facevo per volontariato.
Secondo te non è un caso isolato? Andrea, che dici tu?
Non è un caso isolato, anche perché ci sono blog, tanti blog di donne e sacerdoti, sono insomma sempre pieni di racconti e commenti.
Però, ecco, io invece non sono d'accordo con voi, con questa vostra crociata. Questa vostra crociata per scoprire questo prete, se non va con i bambini, quindi non commette reato, la signora non
fino
mi pare una
contraria.
No, almeno non
no, no, allora...
ha una voce straordinaria, sembra una ragazza anche carina, per bene, mi sembra, no? Quindi
sì, sì, assolutamente, allora?
Consenziente, eccetera. Se questo qua va in giro a rimorchiare con l'abito, ma chi siete voi per smascherare? Questo qua non fa male, fa male alla chiesa.
No, ma dai, su, dai.
Il rapporto tra lui e Dio,
Roberto,
tra
che
dici?
Ma Roberto ha ragione.
No, no, ma come no? Ma questo va in giro a distruggere le povere pecorelle smarrite invece di salvare la loro anima.
Ma quelle se sono divertite, ma quali pecorelle?
Ho capito, ma non va bene, c'è una cosa.
Ma non va bene perché
questa.
Anche siete più moralisti della chiesa.
No, io non sono moralista.
Ma perché, ma metti che tu hai la tua compagna che va sempre in parrocchia perché ha un momento particolare.
La mia compagna non va da nessuna parte.
No, quella va in sinagoga. Quella va in sinagoga.
Ma non la tua, esatto. la tua un'altra.
No, ma ho capito, sto scherzando.
Tu non pensi che il prete abbia una dietrologia? Non pensi che poi te la voglia
apprezzare? Ma è un problema della chiesa, non è un problema vostro. Di smascherire, di Zorro, è diventato Cruciani improvvisamente. Fa
no,
una crociata
io penso
contro un prete che va bene.
No,
okay,
io non faccio nessuna crociata perché Claudio non vuole dire il nome, però dovrebbe fare il nome, secondo me, per un motivo molto semplice.
C'è in giro
quella sostanza che viene fuori da questa storia è questa: c'è in giro un prete puttaniere, da quello che io lo chiamo così, un prete puttaniere, perché la descrizione di Claudio è questa. È un prete puttaniere che appena incontra una bella ragazza, una ragazza magari debole in quel momento, una ragazza fragile, e prima la attira cercando di giusto Claudio, cercando di, no, sì. di un po' di portarla, no, di spiegare, di farsi spiegare la sua vita, eccetera.
Il tuo approccio all'inizio è assolutamente spirituale.
Ma questo è proprio un paraculo,
spirituale.
È un paraculo. Come lo definisci tu questo signore, questo prete?
Un
fio della mignota, no, diciamolo, un fio della mignota.
Scusando la madre perché l'ho vista.
No, vabbè, un fio della mignota è in modo che è un'espressione.
Sì, ecco, sì.
Quanti anni ha?
Lui adesso dunque ne ha 4 meno di me, quindi dovrebbe averne 37, 38.
36, ma quante se ne fa secondo te?
Penso che un paio di relazioni l'anno le abbia.
Roberto?
Roberto. Il numero uno per la brigata prete puttaniere, questo diciamocela tutta, è un idolo.
Sì, sì, un po' è un idolo, dai. Un po' è un idolo.
Era numero uno.
Col piccolo particolare che insomma indossa una tonaca, che dovrebbe fare altro.
E
cioè.
Se ne frega,
lui sfrutta, lui sarà anche un prete puttaniere, però lui sfrutta al 100%, forse anche più del 100% il suo carisma.
L'avete fatto pure in chiesa?
No, vabbè, tu calcola che cioè, non puoi farti, no, in chiesa no, che nel suo studio, che comunque era racchiuso in una parrocchia.
Ma com'era fisicamente? Bello?
Un bel ragazzo, assolutamente un bel ragazzo.
Prestante?
Prestante di tante, poi faceva sport, quindi...
Dotato?
Sport, quindi,
dotato?
Sì.
Dot
non
pure.
Particolarmente, però...
Ben dotato.
Dotato, sì.
Va bene, ragazzi, vi saluto.
Ciao Claudia.
Che ti devo dire?
Niente, sono una cogliona.
Ma sei una cogliona? Vabbè, un anno e mezzo e poi mica tutta la vita, un anno e mezzo hai fatto, dai.
No, vabbè, però sono esperienze che ti segnano. Insomma,
però qua il prete puttaniere, io farò questa battaglia, il prete puttaniere va svelato di fronte ai fedeli, di fronte al suo parroco, di fronte alla chiesa intera, dovrebbe dire sì, sono un puttaniere, lascio la tonaca, non si può sopportare una cosa del genere, è bellissima, per carità, un prete che scopa, ce ne sono tanti secondo me.
Lui tromba di più, essendo prete, che se fosse un ragazzo, fra virgolette, normale.
Questo è interessante. Ciao, a presto.
Lei solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante.
La Zanzara.
Ho pensato una cosa, Parenzo, durante l'intervista a Claudia, questa ragazza che è stata per un anno e mezzo col prete, che il prete, mi suggerisce qualcuno, Ma in realtà ci ho pensato anch'io durante l'intervista. Adesso mi è arrivato un messaggio da un amico. Andrebbe denunciato per concorrenza sleale.
Per concorrenza sleale, sì.
Concorrenza sleale nei confronti degli uomini che cercano di rimorchiare le persone. Quello con questa aria da, no, da, da salvatore delle anime.
È vero, è vero.
Ma eravamo con Fabio da Udine, che vuole non solo uccidere qualcuno che magari minaccia la sua sicurezza o vuole rubare dentro casa sua, ma vuole addirittura sciogliere queste persone nell'acido. Caro Fabio, come si fa? Insegnacelo.
Allora Giuseppe, l'acido lo puoi reperire, non è difficile reperirlo. Prendi uno di quei bidoni grossi di ferro d'acciaio di 200 litri, sai quelle?
Sì.
Prima metti il corpo lì nudo, sì, nudo naturalmente,
sì,
e poi pian piano riempi di acido, di quell'acido,
sì,
e lo chiudi. Sì. Solo che i capelli non sciolgono i capelli. Quando è tutto sparito nell'acido, li raccogli con e li bruci, così non riescono più a trovare le tracce.
Sì, ma tutto questo tu sei in grado di farlo?
Beh, diciamo che non l'ho mai fatto, se no è assurdo. Beh, non l'ho mai fatto.
Altrimenti avremmo già mandato il numero abbastanza alla polizia, diciamo.
No, vabbè, mi sono documentato, sono siciliano, sono, guarda, del 73, sono siciliano.
Io non è che i siciliani, però scusi, perché sennò davano un'immagine, non è che i siciliani usano sciogliere le persone nell'acido in quanto siciliani.
I mafiosi, sì,
Napoli,
i mafiosi, sì, cioè, gruppi di mafiosi nel passato, la mafia siciliana
è stato un caso, quello di Brusca,
ma non solo quello, ce ne saranno altri sicuramente, dai. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Alessia, Treviso. Alessia?
Eccomi, ci sono.
Dimmi.
Eccomi.
Vai.
Allora, io vi racconto la mia esperienza, aggressione in casa,
sì,
subita. Io,
sì,
aggressione da parte di 3 spacciatori. Volevo raccontare a David Parenzo che, sì, io ci siamo difesi fisicamente da una aggressione fisica, anche con coltello.
Giusto.
Poi abbiamo chiesto di, abbiamo voluto accusare queste persone, portarle in tribunale a Treviso, e con mia grossa sorpresa in tribunale noi eravamo accusati di rissa. Quindi ci siamo trovati allo stesso livello dei delinquenti.
Cioè, ma com'è possibile che in casa sua...
Mi dica quello che è successo.
Allora, un'aggressione in casa mia, in proprietà,
sì,
privata, da parte, sì, di 3 spacciatori napoletani.
Sì. E allora?
Ok.
Sì.
E dopo l'aggressione siamo finiti in ospedale, ci siamo, sì, curati, tutto quanto. Abbiamo, sì, abbiamo deciso di sporgere denuncia, di querela,
sì,
con queste persone.
Sì.
Quindi abbiamo pagato 2 avvocati per andare, sì, in tribunale.
A voi di che cosa era, di che cosa siete stati accusati?
Di rissa.
Cioè, voi avete fatto, avete querelato?
Perché ci siamo difesi. Perché ci siamo difesi, vabbè, alle botte
questi,
dei napoletani.
Perché questi vi hanno a loro volta accusati.
Sì.
E com'è finita poi questa storia?
È finita che dopo un anno è arrivato l'indulto di Prodi.
Sì.
Ma lei è stata condannata?
Non si è potuto proseguire.
Lei, no, è stata, no, condannata?
Abbiamo ritirato la querela.
Voi?
No, voi.
Perché?
E nei vostri
confronti non, perché... non sarebbe successo niente.
No, cioè, capito, è una follia. Se uno viene aggredito in casa, io, uno va avanti e sa di aver ragione. Io penso, poi, sì, dopo, per carità, ci sono follie nei tribunali, sì, non voglio dire.
Allora, avevamo, però... ragione, siamo stati minacciati di morte dai napoletani più di qualche volta, perché questi erano già stati condannati.
No, no, ma capisco, è una follia.
Allora... Denunciavano la galera.
E dunque?
Ma con l'indulto di Prodi non sarebbero finiti in galera, quindi che cazzo andavo avanti?
Cioè, però, se uno vuole avere ragione, vuole...
Cioè, io spendevo soldi, io avrei dovuto spendere soldi per difendermi in tribunale dopo avermi anche preso le botte a casa mia. Doppiamente cretina.
La capisco, Alessia, ma questa è la legislazione, no, italiana, le tortuosità della legislazione italiana. Cioè, questo...
No, no, questa non è tortuosità, questo vuol dire che i cittadini nemmeno a casa loro.
Sì, però lei se aveva, se era sicura di avere ragione, lei doveva andare fino in fondo.
Beh, avrà avuto paura delle minacce, questo lo posso anche,
sì,
capire,
certo,
è pazzesco, questo, figuriamoci.
Allora, minacce degli spacciatori e dei verbali non completi, purtroppo, da parte della polizia di quella sera che è intervenuta.
Sì.
Tutta una serie di... E la polizia lo sapeva, perché la polizia lo sapeva da anni che questi erano spacciatori.
Ah, quindi anche poi verbali questi... non completi, questa è tutta una roba.
E che,
vabbè,
cosa,
capito,
scusa,
certo,
in aggiunta vi hanno accusato anche di rissa. Cioè, di esservi difesi, in sostanza, perché chi è che ha picchiato questi qua? Che lei,
certo,
il suo compagno,
ovvio,
qualcuno? Chi ha picchiato chi?
Sì,
sì, ma chi?
Allora, siamo stati picchiati in 2 più altri 2 vicini di casa che, erano, che sono
chi ha reagito?
In nostra difesa, e quindi loro hanno
massacrato
i botte tutti.
Va bene, grazie. Antonio, Napoli, vai.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Come va?
Bene, bene,
allora,
vai.
Mi dispiace per Alessia, però Alessia, tu devi capire, non, soprattutto non ti devi rammaricare sullo stato di Napoli, perché anche quel ragazzo col compressore nel culo di quell'altro ragazzo, purtroppo quando scendi la mattina a Napoli incontri 10 persone, devi pensare, 5 sono brave persone, 3 sono camorristi e 2 sono scemi, e di quei 2 ti devi mettere paura. Capito?
Cioè degli perché, scemi dici?
Degli scemi, perché il rapinatore che è andato con la pistola a giocattolo,
sì,
che poi è andato a fare una rapina per 5.000 euro,
sì,
e io ero il fratello, mi mettevo vergogna. Mi mettevo vergogna.
Sì, però tu in questo modo stai esaltando la camorra, perché dici la camorra non fa di queste cose qui. Diciamo, i veri camorristi non è che si mettono a fare le rapine.
Non
però
è un esaltare, non è un esaltare, non è un esaltare.
Cioè, stai dando dignità alla camorra. Cioè, la camorra è più dignitosa di quelli che fanno le rapine per strada.
Non mi indurre nel tranello.
No, non ti sto inducendo in nessun tranello.
Perché oramai già si è sostituita lo Stato, la camorra, la mafia, la 'ndrangheta. Cioè, sta sotto gli occhi di tutti. Quindi è un discorso a parte. Vogliamo parlare di questi scemi? Questi sono cani sciolti.
Beh, scemi, capito? Sempre criminali sono, però. Adesso
saranno pure scemi, ma hai sentito quello che dice il fratello? Hai sentito quello che dice la figlia? Hai sentito quello che dice la madre?
Sono criminali.
Quello è un cane che non morde. Perché un mero criminale sta zitto. Cioè,
vabbè, è un cane che non morde. Bisogna vedere se poi è un cane che non morde. Intanto pubblicamente dicono che quello lo vogliono ammazzare, eccetera, eccetera. Quell'intervista raccolta.
Se uno mi minaccia, francamente, no, mi metto paura e lo denuncio.
Allora, alcuni di fanpage di un sito hanno raccolto la testimonianza di questo signore, il quale dice in maniera esplicita, in maniera chiara, esplicita: qui se ci viene il cervello, com'è che si dice in napoletano? Andò.
Sì, a parte che Osvaldo ha torto su una cosa, ha ragione su una cosa, perché Osvaldo da Varese ha ragione su una cosa. Arenzo non l'ha risposto su una cosa, ma per l'Italia che cazzo fa? Ancora mi aspetto una risposta. Però ha sbagliato su una cosa, perché Asfacim
è donato.
È donato da Varese.
Asfacim?
Asfacim in effetti è lo sperma.
Cioè?
Quando dice, e quando dice, ma che spazio, cioè nel senso, ma che tipo di sperma mi hai buttato? Cioè, perché è nata sta situazione?
Vabbè,
Asfacim, cioè tutta questa serie di cose qua.
Vabbè, Antonio, ecco. Ciao, Vittorio, Pisa, vai.
Sì, buonasera, grazie.
Dimmi, vai.
Volevo fare una domanda veloce a Parenzo, cioè più che domanda, diciamo, una ripresa a quello che ha detto ieri, che non mi è piaciuto più di tanto. Allora, ieri aveva chiamato una persona che aveva detto che aveva subito una rapina.
Sì.
E Parenzo gli ha chiesto, ma lei ha allarmi in casa, ha le inferiate, cioè cosa c'entra? Sono cose, cioè non è quella la prevenzione.
No, se uno mi dice lei come, siccome l'obiezione che mi viene siccome l'obiezione che mi viene sempre fatta è lei come si difenderebbe, io ho detto che non impugnerei mai un'arma perché non sono
preferisci
in grado.
Le inferriate o i sistemi
e allora
di
metto le inferriate e gli allarmi
che
a
non
casa.
Servono un cazzo.
Poi,
dopo,
ho capito, ma per uno che magari, cioè non è quello il problema, cioè il problema è che
magari uno non se lo può permettere.
Le rapine non dovrebbero esistere,
vabbè.
Tutto qua.
Vabbè, le rapine
non devono
esistere.
Le persone che vanno a rubare non dovrebbero esistere.
Ma siamo
vabbè,
tutti d'accordo,
però,
figuriamoci,
adesso,
però non è che mi ha telefonato
furti,
per farmi questa obiezione.
I furti sono,
davvero
sempre, i furti sono sempre esistiti, dai ragazzi, su, i ladri ci saranno sempre, non è che scompaiono improvvisamente i ladri, Vito, dai.
Perché ci vogliono pene più severe.
Si possono limitare, diciamo, si possono limitare, sicuramente fa incazzare il fatto che, ripeto, le persone che poi reagiscono in maniera qualche volta anche scomposta, ma la reazione scomposta, irregolare a una rapina, secondo me ci sta, è questo che trovo folle, cioè quando uno reagisce ad una rapina
dice,
e reagisce in maniera
ma
la reazione anche scomposta eccessiva c'è nei fatti, per forza è una reazione scomposta, mica sei un killer freddo, cioè quando è una reazione scomposta a una rapina è normale.
Per questo che è pericoloso le persone armate,
non lo so, pericoloso,
perché a differenza
no,
dello Stato che ha un uso della forza come la polizia e i carabinieri che sono deputati a usare le armi, vengono educati a usare le armi, vengono educati a sparare,
è
più pericoloso metterle in mano a chiunque, ecco tutto qua.
Però allora
armatevi,
Vittorio?
Che vi devo
Vittorio?
Dire armatevi tutti.
No, io dicevo, io condivido quello che dice lei, lo condivido pienamente, quello che dice Cruciani, non condivido quello che dice Parenzo, perché secondo me uno in casa non dovrebbe venire a prescindere, sia che ci sia l'allarme, sia che
sì, ma posso aperta difendere
questo
io, chi va a rubare,
ma non devi ripetere,
diciamo,
non devi ripetere per la centesima volta che non difendi chi ruba,
io difendi,
ma nessuno ti dice che difendi
i
criminali,
ma
nessuno,
sì,
non ti preoccupare,
9 su 10 mi pare che dicano questa roba qui, però per carità,
assolutamente nessuno. Mario Pescara, vai.
Ciao Giuseppe,
ciao,
italiano medio.
Ciao.
È bastata una battutina dell'assessore che subito ti sei acceso.
No, no, la battutina sei... quale? Quale battutina, scusa?
Ma dai, quella sugli scherzi telefonici. Non
no, 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 non era una battutina, non era una battutina quella. Non era una battutina, perché non è quella di oggi la battuta, è di qualche giorno fa, ti sbagli.
Ma che c'entra adesso? Io
poi ognuno, può dire, è... ognuno può dire quello che vuole poi.
Di quando è non me ne frega niente, sto semplicemente dicendo una cosa, che tu sei un possibilista all'ennesima potenza, sei un libertario.
Sì,
un libertario, sì, sì. Nulla ti scandalizza,
no, assolutamente, quasi nulla, quasi nulla.
E come ti sono venuti a toccare l'orticello tuo, subito ti sei acceso.
Ma che c'entra questo? Ma essere, essere come dici tu libertario non significano, anzi significa poter criticare e dare anche assolutamente la possibilità di criticare
secondo
a tutti.
Secondo me, sei un italiano medio, un perfetto italiota.
L'italiota, l'italiano, ma che cazzo significa? Ma non sai nemmeno che significa e ti dici sei l'italiano medio, non sai che significa, perché non significa nulla la parola italiano medio, nulla, eppure tu dici tu sei l'italiano medio. Mario, spiegami che significa l'italiano medio, avanti.
Sei un italiota.
Sei un italiota, a parte che non si sente niente, sei un italiota, che vuol dire italiota, spiegami.
Prima fai...
Richiamatelo, va, pubblicità, richiamatelo che non si sente niente.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
La Zanzara.
Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Allora riproviamo con Mario, vai Mario, ci
allora,
sei?
Allora, diciamo, non sei un italiota, sei un ipocrita.
Ah, ti sei
va
corretto,
bene?
Perché non sai che significa italiota.
Ipocrita va bene?
Sì,
va bene.
Ma spiegami perché va bene, ma me ne dicono di tutti i colori, figuriamoci ipocrita.
Perché dai, ne fai di tutti i colori in questa trasmissione e ne dici di tutti i colori, mo per una battutina che ha fatto l'assessore. Tu
no, ma non ha fatto una battutina, ha detto
ma
che bisognerebbe...
Ma non è questa... Quella che hai trasmesso è una battutina.
Ti faccio
dai,
sentire qual è, ti faccio sentire adesso, l'andiamo a ripescare tra poco, non ti preoccupare.
Dai, su,
ha detto che minacciamo l'ordine costituzionale, che mi fa anche un po' piacere, devo dire.
Ma
la
se capirai, sti cazzi, capirai che cosa ha detto, dai, su.
E dunque bisognerebbe impedire che avvengano gli scherzi attraverso la magistratura, attraverso l'ordine
allora,
dei giornalisti.
E allora,
infatti va benissimo che lo dica.
E allora
niente, e allora nulla. Posso dire che secondo me sbaglia a dire queste cose oppure
fagli
no?
Fagli uno scherzo, rispondili se sei capace.
Troppo
rispondigli
facile.
Con uno scherzo.
Troppo facile, comunque mi hai dato un'idea, mi hai dato un'idea.
Capito? Rispondigli con uno scherzo.
Mi hai dato un'ideuzza. Mi hai dato
no,
un'idea.
Se vuoi recitare la parte del libertario, fallo fino in fondo.
Hai ragione su questa cosa dello scherzo, ci ho pensato anch'io, solo che è un
capito?
Po' complicato.
Se c'hai le palle, rispondigli, organizza uno scherzo.
Senti, tu sei sposato?
No.
Non
no.
sei sposato, no?
Mi sono conquistato un ampio campionario di guai nella vita, però questo me lo sono scampato.
Questa è buona, però, questa è buona. Questo guaio l'ho scampato, no? Perché stavo appena leggendo una cosa mentre ti ascoltavo. Ogni tanto faccio un po' il multitasking, anche se non sono capace. C'è una grande inchiesta che è questa: sposato e felice, ma non riesco a smettere di fare autoerotismo in ufficio. Così è, ti giuro. Cioè, c'è un numeroso campionario di diverse persone che ammettono che, nonostante sono felici sessualmente, sposati, eccetera, eccetera, non riescono a smettere di masturbarsi in ufficio. Tu ti sei mai masturbato in ufficio, Parenzo?
Ah, io dici?
Tu.
No, non credo proprio.
No, mai fatto in ufficio.
A te neanche.
Non ti è venuta la pulsione? Beh,
no.
Prima di dire sì o no, dicevo pensare un attimo stavolta, ci penso un attimo. Sabella sulla Zanzara qualche giorno fa, sentiamo.
So che l'ordine dei giornalisti del resto ha aperto un fascicolo su questa questione, che credo che sia una cosa che in questo paese va affrontata, perché non si possono alzare gli scudi sulle intercettazioni dei magistrati quando non sono rilevanti, che comunque vanno distrutte a norma di legge, e poi far consentire queste cose.
Domenico, provincia di Cuneo, vai.
Sì.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Sì, niente, volevo solo esprimere la mia idea circa la legittima difesa in casa, cioè nelle condizioni in cui siamo in Italia,
che non è in discussione la legittima difesa, cioè
uno di questi delinquenti che viene in casa mia,
ma non è in discussione il tema della legittima difesa, cioè uno in casa si può e si deve difendere, non è
certo che
ha già sbagliato l'attacco, cioè ha già sbagliato il punto di partenza.
Cioè, lei Parenzo sostiene che l'eccesso colposo di legittima difesa, ma
io non so, dipende dai casi, io non è è che sono un giudice.
Ma non può esistere, perché questi qua non hanno niente da perdere.
Quindi,
io
ecco,
da perdere
lei, quindi,
la mia...
Ma allora la dica tutta. Quindi il tema è: quando uno viene in casa mia, posso fargli qualunque cosa? Perché allora questa è semplicemente la questione.
Ma viene se no discutiamo su due piani di... se ci viene. Ma scusi,
no,
pazienza,
ladro,
ma come
ovviamente.
Si fa? Ma come si fa?
No, ma allora
uno
tutto.
Di venire in casa e fare quello che vuole in casa mia.
Ma chi ha sostenuto questo?
Ma si rende conto? Ma si rende conto cosa sta dicendo? Abbi pazienza. Ma non è possibile.
Io sto sostenendo esattamente il contrario, che è giusto che ci sia la legittima difesa.
Assicuro che se uno entra di notte in casa mia, di notte in casa mia, di giorno c'è un'altra questione, ma se entra di notte in casa mia con delle brutte intenzioni, stia tranquillo che ne esce danneggiato. Poi faremo i processi, ma li facciamo dopo, perché comunque si ricorda
ma
che
io spero di uscirne vivo io
40
prima.
Anni di carabinieri mi hanno insegnato che già da ragazzino che è meglio un brutto processo che un bel funerale.
E l'abbiamo
e
già
io
detto,
il funerale non lo voglio fare.
L'abbiamo
capisci
già
cosa
detto.
Dire?
Ma ne
poi ha qualcos'altro da dire Domenico?
No, però anche, beh, invece sono d'accordo con Parenzo sulla questione dei preti.
Cioè?
Con Parenzo mi trovo cioè? In linea con Parenzo. Cioè, sarebbe giusto lasciarli sposare prima di tutto. Forse non andrebbero in giro a fare le gare. E poi comunque nessuno le obbliga le signorine ad andare a far consigliare dei preti.
Ma
quindi
certo.
Se gli ha dato un colpetto, insomma, là,
no, ma infatti abbiamo detto alla signora Claudia, non è che sei stata obbligata, anche se poi sei rimasta delusa perché lui non ha lasciato la chiesa e scopava pure altre, beh, amica mia, ma non è che vuoi l'esclusiva col prete, adesso c'è
no,
la monogamia
col prete. I pedofili, oltre alla castrazione obbligatoria, li condannerei all'ergastolo, ma quello è un altro discorso. Però, insomma, là, adesso non esageriamo.
Sulla capito, capito, ciao, 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 ciao.
Traffico veicolare.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... La Zanzara.
Attento al DDT, sai?
It was a beautiful day. Sun beat down. I had the radio on. I was driving.
Sabina Guzzanti, caro Parenzo, è sì, orgogliosa di essere stata condannata a risarcire 40.000 euro a Mara Carfagna per una frase pronunciata qualche anno fa, te lo ricordi? Sì.
Come no?
Cioè disse, se non sbaglio, ma speriamo che non quereli a me, ma giusto per ricordare i fatti, a me non me ne frega niente della vita sessuale di Berlusconi, ma tu non puoi mettere le pari opportunità quando nel 2008 fu nominata la Carfagna una che sta lì perché ti ha succhiato l'uccello. Proprio così disse, testualmente. Non la puoi mettere da nessuna parte, ma in particolare non la puoi mettere alle pari opportunità perché è uno sfregio. Per questa frase, e per altre frasi forse, la signora Guzzanti è stata condannata a risarcire 40.000 euro.
Beh, gli sta.
E dice tra l'altro che è molto più offensivo quelli che gli italiani e le italiane in particolare hanno subito con la nomina della Carfagna a ministro. Considero quei 40.000 euro soldi ben spesi. Vabbè,
se gli piace così.
Ma torna, ragazzi, il grande ritorno di un personaggio meraviglioso che non ci ha mai abbandonato e che prossimamente chiameremo qui su queste frequenze. Il personaggio è Maurizio Ruggero.
Allora, vogliamo parlare della scuola di Treviso dove si fa il gioco del pisellino? Le dicevo, ma non sarà insegnata la masturbazione? Ma insomma, il gioco del pisellino aiuta intanto a preparare questa roba,
non
no?
Non so se vi possa dire perché sono le 18.40,
si
ma...
Si può dire, gioco del pisellino, dove si gioca a conoscersi dal punto di vista dei sessi.
Cioè lui sostiene che in una scuola di
Treviso,
una TV di Verona. Non so come si chiama.
Telenuovo?
No, non credo. Forse, sì, Telenuovo.
Dove ho lavorato?
Lui sostiene che a Treviso, sì, in alcune scuole si fa il gioco del pisellino.
Che
tu
genio.
Pensa che sarebbe successo se fosse vero, no? Se fosse vero che si fa il gioco del pisellino.
Ma
magari
cosa vuol dire il gioco del pisellino?
Il gioco del pisellino.
Vuol dire che all'asilo i bambini possono, come dire, no? Quando vanno in bagno si scoprono. E magari...
Ma senti ancora il ritorno di Maurizio Ruggero, meraviglioso.
Quelli finisco per dire che in Inghilterra è così poco vero che non viene applicata la teoria gender, che lo sa che viene praticata dal servizio sanitario inglese l'iniezione prima della pubertà, in modo che uno poi possa scegliere cosa deve diventare, se maschio o femmina? Così alle femmine gli bloccano il seno e le mestruazioni, e ai maschietti gli bloccano invece la crescita della barba e altre cose che non dico. Le sembra che siamo a un livello così satanico? Di cosa abbiamo bisogno ancora per opporci?
Ma a chi la bloccano la crescita? A chi la bloccano, Ruggero? Io ti amo perché sei pazzo. Come diceva Isotta di me, io ti amo perché sei pazzo. Per questo mi piace, perché è pazzo. In realtà c'è una differenza, perché la pazzia di Ruggero è una pazzia quasi razionale. Cioè lui ci crede per davvero. No, ma ci crede a queste cose. Cioè lui crede per davvero che in Inghilterra inizieranno a bloccare la crescita. Sì,
infatti è pazzo. Si dice tecnicamente è pazzo.
Senti che dice sempre sulle trasmissioni, credo, senti.
Non esiste epoca al mondo in cui c'è più propaganda omosessualista di questa, non se ne può più, non c'è una fiction televisiva, non c'è una trasmissione di Baldracche in qualche studio dove non si parli di omosessualità e non si promuova quanto è bello e siamo tutti uguali e che differenza c'è, e amici omosessuali, questa roba qua non se ne può più, a Sanremo quasi, no? Se uno non lo è, non vince, voglio dire, no?
Ruggero, avanti tutta, gli omosessuali si suicidano secondo lui perché? Sentiamo Ruggero.
Però sul suicidio, è facile smontare questa cosa, che l'aspetto pietistico, ah poverini, si ammazzano perché fanno peccati gravissimi, perché ovviamente hanno gravissimi problemi e non perché la società li perseguiti.
Poi naturalmente associa pedofilia a omosessualità, senti.
Poi abbiamo però i problemi tipo Mieli, che ti fa l'elogio, oltre che dell'omosessualità, anche della pedofilia, no?
No.
Allora va bene. Ah no, ecco, questo è il riflesso condizionato al conformismo attuale. No, non si deve dire. E invece si deve dire che c'è un collegamento.
Confondere l'omosessualità con la pedofilia non è una cosa.
Anche questo è un mito tipicamente moderno. La pedofilia è una forma particolare di omosessualità, ed è vero.
Poi c'è il Gay Pride, la parata sodomitica, i castighi sulla città, ma quello lo sappiamo. Ma soprattutto la sanzione penale per l'omosessualità.
Lei sa che era sanzionato penalmente l'omosessualità, quindi io sono favorevole alla sanzione penale.
C'era anche la pena di morte in qualche...
C'era il rogo per la verità, era talmente grave, no, che parliamo di quella pubblica adesso, per distinguere.
Quindi lei sarebbe per...
Io non ho nessun
reato.
Venezia, io qua al Leone di San Marco, aveva il rogo. Io non ho nessun problema nel dire che secondo me va sanzionata pubblicamente, però
quindi anche con penalmente, visto che
citarla 4
penalmente tipo con la reclusione, l'omosessualità.
Tipo la reclusione, può essere anche, guardi, anche lo dice San Paolo. Peccati di questo genere meritano la morte, dice, Lettera ai Romani, andatevelo a rivedere.
Ma chi se ne frega, Ruggero? Chi se ne frega? Vorrei capire da Ruggero una cosa, ma finalmente ti sei masturbato una volta? Hai conosciuto il sesso? Hai scopato? Hai conosciuto una donna? Oppure sei arrivato a oltre 50 anni senza conoscere il sesso? Poi grande bufala, secondo me, lui che vuole, no, ci vuole far capire, ci vuole trasmettere questa roba, ci vuole far credere che lui non ha mai fatto sesso in vita sua e lo fa e lo farà solo da sposato. E poi chi se lo piglia, Ruggero?
Questo è il punto.
Maurizio, Roma, vai.
Ciao Luciani, ciao Lorenzo.
Dimmi.
Volevo intervenire una cosa. Io ho fatto il poliziotto per 25 anni.
Sì, avvicina un po' di più la bocca al microfono, vai.
Ho fatto il poliziotto per 25 anni. Mi hanno insegnato a usare l'arma, l'ho sempre usata bene. Una volta sola ho sparato per arrestare un rapinatore che invece mi ha prima sparato una gamba, poi mi ha investito, e poi quando siamo andati al processo è stato condannato per lesioni gravissime, non per tentato omicidio. Quindi vorrei dire a buon Parenzo che il problema non è il fatto della legittima difesa, è che ci sono le leggi e ognuno, e i magistrati le applicano come credono.
È normale, ogni magistrato si fa un'idea dei fatti che sono avvenuti, anche questa è normale, altrimenti sarebbero dei robot, mi pare evidente, no? Nel caso tuo l'hanno condannato per lesioni gravissime, probabilmente era tentato omicidio, non lo so, cosa sarebbe cambiato?
Sarebbe cambiata la pena.
Sarebbe cambiato che ha fatto 8 mesi con la condizionale,
sì.
Che poi era il periodo dell'indulto, il 92,
sì.
E mentre io stavo lì con le stampelle, lui è uscito allegramente dal processo, dall'aula.
Lo so,
non è una giustizia.
No, ma questo sicuramente non è, cioè non lo è, non c'è dubbio. Grazie Maurizio. Giuseppe Chieti, provincia di Chieti.
Ha ragione.
Vai. Giuseppe.
Uè, Cruciani, buonasera.
Oddio, di nuovo questo, mo adesso. Una volta com'è che si faceva chiamare questo qua di Chieti? In un altro modo?
No.
Sempre Giuseppe, dalla provincia
di
Chieti.
Sì.
Vai, dimmi.
Ho detto buonasera.
Va bene, qui non si saluta nessuno.
Ho detto al super intelligentone.
Vai.
Ho capito che è questo.
Sì, dimmi.
No, una domanda, Cruciani, una domanda indiscreta. Lei prima delle ferie diceva, non faccio più la trasmissione.
Non ho detto così.
Diceva...
Vabbè, comunque sono cazzi miei, dai, forza.
No, ma perché non dici che le hanno cioè ha chiesto da 300.000 a 600.000 euro e mo non ne parla più, perché non lo dici? Lei che tanto
ma magari fosse stato così, amico mio, non sai un cazzo, non sai niente, parli, non
le
sai niente, dai fiato.
Le danno di più, è super, lei è super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato con la trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo sempre.
Ma tu lo sai che sei proprio un cretino? Cioè, tu sei veramente un cretino. Cioè,
ma guardi, detto da un idiota è un complimento.
Sei veramente un cretino, cioè non sai nulla e parli.
No. Perché allora mi dica lei quando le danno 600.000, 700, quando le danno?
Ma sono cazzi miei, l'ho già detto più volte, io guadagno in tutto intorno ai 200, 250 all'anno, dipende,
no,
qualche volta anche 300.
Una bugia,
ma non ho detto.
Quei soldi sono soldi che la Radio 24 prende ai contributi, con i contributi.
Ma quali contributi?
No?
Ma vai a fanculo. Ma quali contributi? Ma non sai niente. Non sai niente. Bestia.
Un'altra domanda. Al maiale
altra
che c'ha a fianco, il
maiale.
Supercomunista puzzolente. Quando
puzzolente.
Ma adesso in questo momento non ricordo anch'io la dichiarazione dei redditi variabili. Dipende
variabile, qualche volta uguale a me, qualche volta di meno, qualche volta di più. Dipende dagli anni.
Ma guardi, Cruciani, ma se lei si fa dare uguale al maiale, cioè diventa un cretino, cioè un...
E lei quanto
come me diventa un cretino come me,
lei
no?
Quanto guadagna,
lei quanto prende,
un po' di mille, però io mi faccio il mazzo dalla mattina alla sera.
Infatti
cosa fa lei esattamente,
che pago
ai dipendenti?
No, ma cosa fa, non mi ricordo,
è uno che dice sempre di avere i dipendenti.
Cosa fa lei esattamente?
Sì.
Ma guardi,
ma quanti dipendenti hai?
No,
quanti...
ma di lavoro cosa fa? Non ho capito,
non so,
è un'industria,
fai?
Un'azienda evidentemente importante.
Che fai di lavoro?
Porterei una giornata sul cantiere, no? Col motopic elettrico.
Ma io al cantiere non ci vado perché non so fare niente sul cantiere.
Ma che lavoro fai esattamente?
Che lavoro fai?
Non si riesce a sapere.
Edilizia industriale.
Edilizia industriale.
Quindi ha un'azienda che produce materiali per l'edilizia, giusto?
No. Lei che è un incompetente,
maiale. Fermo lì.
Non gli affiderei neanche la costruzione della casetta per il bambino, guardi, francamente. Sai quelle che si mettono in giardino, quelle
allora
casettine.
Voglio chiedere a un amico napoletano che è in collegamento con me su WhatsApp, che mi sta whatsappando da una ventina di minuti, di farmi tradurre esattamente. Rimanderemo la frase del fratello di uno delle persone che hanno ammazzato il fratello di uno degli uccisi, ogni tanto mi confondo, il fratello di uno degli uccisi, due rapinatori uccisi a Ercolano.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Allora ragazzi, mentre Al Jazeera rivela le modalità con cui l'Italia ha pagato i riscatti in denaro, sempre secondo Al Jazeera, naturalmente ha interpellato il nostro Ministero degli Esteri, ma il Ministero degli Esteri ha negato. E hanno pagato i riscatti anche per lo skipper, quel famoso skipper, ti ricordi, Bruno Pellizzari,
sì.
Per la sua compagna sudafricana circa 600.000 dollari, milioni di dollari per Domenico Quirico della Stampa, 11 milioni per Vanessa e Greta. Meno male, intanto siamo diventati una specie di bancomat dei terroristi. Se ti piace così, bancomat dei terroristi.
Tu volevi lasciare il collega della Stampa in mano ai rapitori?
Ma no, io non mi interessa il collega o non collega, è uguale a qualsiasi altra persona.
È una persona.
Sì,
molto
ma non
bene.
È uguale a qualsiasi altra persona.
È una persona, quindi va salvata.
Mentre Al Jazeera rivela che l'Italia ha pagato soldi per i riscatti, non è questo il punto.
No, è questo invece.
Il nostro amico sociologo De Masi dice che Marino è un eroe e contro di lui sono stati utilizzati metodi mafiosi. Poi dice una cosa giusta: il Papa è buono con tutti, ma ha alzato la voce solo con lui. Oggi l'Osservatore Romano dice che Roma è stata lasciata nelle macerie, restano solo le macerie dopo Marino, il che mi sembra francamente
un
po' esagerato.
Quello è preoccupato del giubileo, dai.
mentre succede tutto questo, io vorrei fare riascoltare al mio amico di Napoli, che è in collegamento con me per una traduzione precisa, perfetta, il fratello di una delle vittime di Ercolano. Sentiamo.
Noi siamo tanti fratelli, non si può mai sapere, ma mi dice Furlaga, e chiama il figlio del paese su, la rostava, lo chiama, io ci rimo proprio. Come fa? Lo so anche sa.
No, ma lo sfaccim, che lo dice a sfaccim? Lo sfaccim, qual era lo sfaccim? La madre, la sorella, chi è lo sfaccim? Vabbè, dopo lo rimandiamo, vai. Liana, provincia di Massa, vai.
Ciao.
Dimmi Liana.
No, niente, io volevo puntualizzare un attimino una cosa quando avete parlato delle tute bianche delle operaie della...
Giusta battaglia per me quella.
Ma
delle
che
tute
battaglia,
bianche.
Battaglia, dai, le grandi battaglie del sindacato per cambiare il colore delle tute.
Non del sindacato, delle donne.
Ma è uguale, fatto proprio dal sindacato, dai, non specificare.
Beh, ti credo,
queste
una volta che tutela gli interessi dal basso.
Volete intervistare a me?
Dimmi, Liana. Intervistare, mi sembra una parola grossa. Liana, dimmi.
Il discorso va visto sotto due punti di vista. Uno è il punto di vista dei sindacati, che non possono intromettere abbastanza.
Non ti sento più. Giuseppe, c'era ancora Giuseppe, il pazzo della provincia di Chieti, l'amico. No, non c'è Federico da Roma, vai. Federico.
Sì, pronto, buonasera.
Dimmi.
Allora, volevo...
La traduzione di quella frase è questa. Non so cosa ci passa per la testa, può essere che andiamo lì e lo ammazziamo, il sangue è sangue. Va bene, Federico, dai.
Allora, volevo dire una cosa, apparenza, tutti coloro i quali la pensano come lui, tutti quelli che hanno la licenza di porto d'armi sono dei galantuomini. Questo dice la legge, perché per avere la licenza di porto d'armi
non c'è dubbio.
Non solo è vero, non
devi avere la fedina penale pulita.
Quello è normale, pulita, dai,
non c'è dubbio.
E oltre sì, ma allora il problema non è avere deve essere abile all'uso delle
ma
armi.
Ma io mica
non
dico che chi ha le armi è un criminale, sa. Non ho mai sostenuto che chi ha le armi è un criminale.
Ma nella maniera
mai detto
scusa,
in vita mia.
Però qui in questo paese esiste una reale esigenza di sicurezza. Allora, se da una parte lo Stato non riesce in questo momento e per una serie di motivi...
Sì,
non
ma a me fanno ridere i Rambo che telefonano, non lei che fa
Rambo
un discorso ragionevole.
Uno dice,
quei Rambo è... conigli che telefonano
ma guarda,
dicono
ascolta.
Io lo metterei nell'acido, io gli sparo dalla finestra.
Questi
Rambo mi fanno ridere e anche paura qualcuno.
Ma fanno ridere pure
appunto,
me, ma sono quelli che danneggiano tutti.
Esatto,
sono
certo.
Queste argomentazioni stupide sono quelle che danneggiano tutti quanti.
Ma non c'è dubbio, infatti sono Rambo.
Legalmente un'arma detenuta perché ha un profilo psico attitudinale
certo.
Adatto è in condizioni di necessità, si difende. Tutto questo è indubbio che è legittimo.
Vabbè, ma ragazzi, ma nessuno dice questo. Qui,
mai messo fuori
no, ma qui stiamo affrontando un'altra questione. La questione è molto semplice. Io sto dicendo che chi si difende ha il diritto anche a una reazione scomposta. Perché chi si difende. A meno
non dice
che
così
non...
la legge, però.
Non mi interessa, cambiamo la legge.
Cambiamo la legge.
Le leggi sono sempre giuste. Le leggi possono anche essere cambiate, altrimenti saremo sempre con le stesse.
Ma sostieni che si può fare qualunque cosa in casa.
No, io non ho detto questo.
Ma come non l'ho detto? Dì la fine in fondo, dici quando uno ti entra in casa lo puoi massacrare, uccidere.
Secondo me sì,
sempre...
hai il diritto anche
allora
a una reazione scomposta.
Allora hai detto che lo puoi anche uccidere, massacrare.
Lo puoi anche... No, massacrare è diverso. Che
massacrare,
vuol dire massacrare?
Vuol dire scaricargli 40
sì,
colpi.
Per essere sicuro che quello diventa inoffensivo.
Benissimo,
se
basta, okay.
Per essere sicuro,
basta
essere io non avrei il coraggio, però.
Ma
però dico,
non avrei il coraggio, è facile dire.
Non avrei il coraggio, non sto incitando
ma
nessuno. Ho detto che uno, non sto incitando a massacrare le persone. Io ho detto semplicemente che uno, se ti entrano dentro casa delle persone, ha il diritto a essere sicuro che quella persona sia inoffensiva, cioè sparare uno o due colpi e se vuole anche 10, 15, 20 purché
benissimo.
Quella persona sia resa inoffensiva e non essere messo sotto processo per questa
però
cosa.
Però ora
qua.
Per fortuna non è così.
Io sulla questione dei pedofili però ho una curiosità che vorrei chiedere al nostro prete preferito, vediamo se lo becchiamo, è Don Paolo Farinella, diocesi di Genova, vediamo un po'.
Pronto?
Don Paolo?
Sì, sono io.
Cruciani, come stai?
Bene, bene.
Ce la caviamo?
Ecco. Poi quando ti sento sto benissimo.
Meno male, meno male. Non è che c'hai qualche debolezza nei miei confronti tu, dato che si parla di gay, no?
No, caro. A parte il fatto che ormai io, come si dice a Genova, sono messe dette e vespri cantati.
Cioè?
Perché da 40 anni io mi curo la prostata, quindi...
Ah, no, pure no. pure tu c'è sto problema.
Certo, anche potendo. Certo. Quindi io sono nella pace dei sensi da lungo tempo.
Cioè, ormai è finito, niente.
Ormai, caro mio, posso cantare dall'alto.
Secondo te, quanti preti pedofili ci sono nella Chiesa?
La percentuale è uguale, credo che non superi il 3-4%.
Dei preti?
Dei preti, ma che è uguale, cioè è lo stesso, vale per i padri, vale per i nonni, vale per gli zii,
però,
vale per i preti.
Però c'è da dire
i preti sì, sembra che sia come dire, è più eclatante perché è più vergognosa, è più grave. Queste persone qui sono semplicemente da eliminare, nel senso
da cacciare, non fisico,
da eliminare, nel senso da togliere di mezzo, dalle responsabilità, non possono educare.
Oggi quanti preti pedofili coperti dalla Chiesa ci sono, cioè in libertà, ancora in attività, ancora che possono ancora irretire dei bambini, che possono ancora violentare dei bambini, ce ne sono? Sì.
Potenzialmente penso di sì, io penso che ce ne siano.
E ancora vengono protetti?
Fino a Benedetto XVI venivano coperti, e in modo particolare Giovanni Paolo II li ha coperti tutti.
Addirittura?
Sì, ha coperti tutti, solo quelli che emergevano, eccetera, eccetera. Poi infatti è venuto lo scandalo proprio perché...
Li ha coperti tutti, addirittura?
Erano Giovanni Paolo II, sì.
Bisogna denunciarli subito alla magistratura?
Il problema della magistratura è fatto così, che la persona che ha subito deve, in genere, per esempio in questi... di cui sono a conoscenza io, la persona non ha voluto denunciarlo, mentre noi gli abbiamo detto ti assistiamo e ti accompagniamo, la persona non ha voluto.
Ho capito, mentre dovete essere voi, dovete...
non bisogna fare il male delle vittime, ecco.
Ma ho capito, però non è che se un prete viene a conoscenza di un bambino violentato, a prescindere dalla volontà della famiglia del bambino...
No, io non posso prescindere dalla volontà del bambino.
Ma come, lei non
famiglia.
lei non andrebbe a denunciare? Se la...
No, io lo faccio, però devo consultarmi con la famiglia.
Ma no, va direttamente dalla magistratura, che gli frega.
No, io devo consultarmi con la famiglia e devo fare in modo perché io non ho la patria potestà.
Ma è un reato, ma se c'è un reato, scusi.
Io non sono un giudice, il reato di c'è il reato d'ufficio, c'è la procedura d'ufficio. Io consiglio la denuncia, ma la denuncia non la devo fare io perché posso incorrere anche posso essere a mia volta denunciato, capito?
Ma lei può fare un esposto, eccetera, ma deve andare dalla magistratura a prescindere dalla volontà della famiglia. Mille motivi per coprire.
No, abbi pazienza, questo non è possibile perché io devo accompagnare la famiglia dal magistrato.
Ma no, non è vero, non è così.
Certo che è vero.
Io penso che voi, i preti che vengono.
Una persona mi supplica, viene da me e mi vincola al segreto e mi dice: io ti dico queste cose, ma tu non puoi parlarne con nessuno. Io non posso parlarne
con
nessuno.
Ti è successo, Paolo?
È chiaro, certo che mi è successo.
Ecco, non hai denunciato la magistratura.
Però io no, non posso farlo perché se sono vincolato nel sacramento, io
ma
non
che
posso
vincolato
farlo.
Ma qui di fronte ai pedofili non c'è sacramento che tenga,
no,
Don Paolo.
No, caro, no, caro, no,
e come
caro,
no?
Questo lo dici tu.
Ma è gravissima questa cosa.
Io sono devo, questo me lo riconosce anche la legge, io ho il mio problema di coscienza è questo, che se tu vieni da me e mi dici che mi vincoli perché hai ammazzato anche tua madre e mi vincoli al segreto, io, ma non c'è Padre Eterno che tiene, io il segreto lo devo mantenere.
Ma tu, scusami,
ma scherzi.
No, ho capito, ma anche di fronte a un omicidio, sei un prete moderno di fronte a un omicidio, o un caso
No, qui non c'entra modernità, non modernità, no. Qui c'entra semplicemente una questione di diritto e una questione di coscienza, perché guarda, se saltiamo anche su questo è finita.
Magari fosse
è finita, ci sono preti che sono stati ammazzati.
Vabbè, Don Paolo, grazie, ciao, a presto.
Ciao.
Ragazzi, ma Don Paolo, che è amico nostro, ha detto però una cosa molto grave. Ha detto che sono andati da lui per confessarsi preti e forse anche famiglie. E lui, siccome gli hanno detto no, non sappiamo cosa fare, devi mantenere questo segreto, non è andato dalla magistratura. Beh, caro Don Paolo, quando ci sono casi di pedofilia, assassinio, altre cose, bisogna andare subito a denunciare queste cose, subito, immediatamente. Non è che la Chiesa è soggetta ad altre regole rispetto alla società civile. Se stai in Italia ti assoggetti alla legge. Io mi sono rotto i coglioni di questo atteggiamento dei preti, è una cosa incredibile. Allora, però devo qualcosa sia a Liana che al mio amico napoletano. Prima viene il mio amico napoletano solo perché era in attesa da un po' di tempo. Sfaccim, la frase su Sfaccim, qual è?
Anna roba simpatica c'è!
Anna pure sono là!
Vuole pure un
loro! Non state là!
Non ci può stare!
Non ci può stare!
Non ci può stare!
Ma mi vuole accostare a
a sfaccim la gente, tutta la Repubblica Italiana! A sfaccim la gente, sì!
A sfaccim la gente, tutta la Repubblica Italiana! Che vuol dire questa roba qua? Che vuol dire? Liana, intanto, provincia di Massa. Allora, Liana, qual era il punto?
Il punto è semplice, cioè nel senso, io intanto come donna non mi sarei fatta vincolare non mi sarei assolutamente rivolta ai sindacati per veder tutelato o meno un diritto di sporcarmi o non sporcarmi. Questo è un dato di fatto, cioè voglio dire, c'ho il ciclo, sono una donna, purtroppo mi è toccato, me lo tengo, è vero.
Ma sì, ma qual è la vergogna poi? Ma qual è la vergogna?
Appunto, qual è?
Ma qual è la vergogna?
L'imbarazzo.
Ma sì, l'imbarazzo, non è che ti dico bisogna cambiare la tuta, il colore della tuta, è imbarazzo, il ciclo è una cosa normale, naturale, normale, dai.
Ho detto, ma se loro sono le prime, però mi sembra normale.
Dai sindacati, mi sembra ridicolo questo, assolutamente.
Le grandi battaglie dei sindacati, dai.
Sì, proprio grandi battaglie, proprio sono grandi le battaglie, sono proprio queste le battaglie che devono portare
avanti. Il significato è quello, siete il peggio della gente, siete una chiavica, siete un rifiuto umano. Questo era Sfaccim, là, quella roba là. Ragazzi, devo chiudere, è tardi, Ci sentiamo lunedì 18:30, sempre qui, pronti alla lotta. Ciao.
È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guardi, da chiudere.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Di malità, sento gay, cosa?
Radio 24, la passione si sente.